Capitolo 1. Come abbiamo ricevuto il libro di Mormon. Quando Joseph Smith ebbe 14 anni, molte chiese asserivano di essere quella vera ed egli non sapeva a quale di esse doveva unirsi. Un giorno Joseph stava leggendo Giacomo 1:5 nella Bibbia. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio. Un mattino di primavera, Joseph andò nei boschi vicino a casa sua per pregare. Quando si inginocchiò e cominciò a pregare, Satana cercò di fermarlo. Joseph pregò più intensamente, chiedendo l'aiuto del Padre Celeste. Il Padre Celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph in una colonna di luce. Il Padre Celeste indicò Gesù e disse: «Questo è il mio beneamato figliuolo. Ascoltalo». Joseph domandò a quale chiesa doveva unirsi. Gesù gli disse di non unirsi a nessuna di esse, poiché erano tutte nell'errore. Quando Joseph disse ad alcune persone ciò che aveva veduto e udito, esse lo derisero. I capi di molte chiese lo perseguitarono. Passarono 3 anni. Una sera Joseph pregò per essere perdonato dei suoi peccati e per sapere che cosa doveva fare. Apparve un angelo chiamato Moroni, il quale parlò a Joseph in un libro inciso su tavole d'oro. Joseph doveva tradurre quelle tavole in inglese. Dopo che Moroni se ne fu andato, Joseph pensò a quello che gli aveva detto. Quella notte Moroni apparve a Joseph altre 2 volte. Il giorno dopo Joseph andò sulla sommità della collina di Cumora, che aveva veduto in visione. Là trovò una grossa pietra. Sollevò la pietra con un bastone. Sotto quella pietra c'era una cassa fatta di pietre. Quando Joseph guardò nella cassa, vide le tavole d'oro. Apparve Moroni, il quale disse a Joseph non di prendere le tavole, ma di tornare là lo stesso giorno di ogni anno per 4 anni. Ogni volta che Joseph si recò in quel luogo, Moroni lo istruì. Dopo 4 anni, a Joseph fu finalmente permesso di prendere le tavole d'oro. Joseph utilizzò l'Urim e Tumim per tradurre alcune di esse. Vari scrivani aiutarono Joseph scrivendo le parole man mano che egli le traduceva dalle tavole d'oro. Joseph portò le parole tradotte a uno stampatore, il quale le raccolse in un libro. Questo libro è chiamato Libro di Mormon. In esso si parla di genti che vissero in America molti anni fa. Il libro parla anche di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.
Capitolo 2. Lei ammonisce il popolo. La maggior parte delle persone che vivevano a Gerusalemme 600 anni prima della nascita di Cristo erano malvagie. Dio mandò dei profeti per invitarle a pentirsi, ma esse non vollero ascoltarli. Lei era un profeta. Egli pregava perché il popolo si pentisse. Mentre pregava, gli apparve una colonna di fuoco. Dio disse e mostrò molte cose a lei. Lei tornò a casa ed ebbe una visione. Vide Dio circondato da molti angeli. Gli angeli cantavano e lodavano Dio. Nella visione a lei fu dato un libro che narrava ciò che sarebbe accaduto nel futuro. Egli lesse che Gerusalemme sarebbe stata distrutta perché i suoi abitanti erano malvagi. Lei disse alla gente che Gerusalemme sarebbe stata distrutta. Parlò anche della venuta di Gesù. Il popolo si adirò e cercò di uccidere lei, ma il Signore lo protesse.
Capitolo 3. Lei lascia Gerusalemme. Il Signore era contento di lei e una notte gli parlò in sogno. Egli disse a lei di prendere la sua famiglia e lasciare Gerusalemme. Lei obbedì al Signore. I familiari di lei impacchettarono i viveri e le tende, lasciarono la loro casa, il loro oro e il loro argento e viaggiarono nel deserto. Lei e sua moglie Saria avevano 4 figli che si chiamavano Laman, Lemuel, Sam e Nefi. Dopo aver viaggiato per 3 giorni, lei e i suoi familiari si accamparono in una valle vicino a un fiume. Lei costruì un altare di pietre e fece un'offerta a Dio. Egli lo ringraziò per aver salvato la sua famiglia dalla distruzione. Lei dette nome Laman al fiume e Lemuel alla valle. Lei voleva che i suoi figli fossero come il fiume e la valle, che si dirigessero continuamente verso Dio e osservassero fermamente i comandamenti. Laman e Lemuel pensavano che il loro padre fosse uno sciocco perché aveva lasciato Gerusalemme e tutte le loro ricchezze. Non credevano che Gerusalemme sarebbe stata distrutta. Nefi voleva comprendere le cose che lei aveva veduto. Egli pregò per sapere se lasciando Gerusalemme suo padre aveva fatto la cosa giusta. Gesù Cristo apparve a Nefi e gli disse che le parole di lei erano verità. Nefi credette e non si ribellò come avevano fatto Laman e Lemuel. Nefi disse ai suoi fratelli quello che gli aveva rivelato Gesù. Sam li credette, ma Laman e Lemuel non vollero credergli. Il Signore promise a Nefi che per la sua fede sarebbe stato benedetto e sarebbe diventato il capo dei suoi fratelli.
Capitolo 4. Le tavole di bronzo. Lei disse a Nefi che il Signore voleva che egli e i suoi fratelli tornassero a Gerusalemme. Dovevano prendere le tavole di bronzo da un uomo di nome Labano. Le tavole di bronzo erano documenti importanti che parlavano degli antenati di lei e contenevano le parole che Dio aveva rivelato tramite i profeti. Laman e Lemuel non volevano tornare a prendere le tavole di bronzo e dicevano che sarebbe stato troppo difficile. Non avevano fede nel Signore. Nefi voleva obbedire al Signore. Sapeva che egli li avrebbe aiutati a prendere le tavole di bronzo a Labano. Laman, Lemuel, Sam e Nefi tornarono a Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo. Laman andò a casa di Labano a chiedergli le tavole. Labano si adirò e non volle consegnare a Laman le tavole di bronzo. Labano voleva uccidere Laman, ma Laman fuggì. Laman riferì ai suoi fratelli quanto era accaduto. Egli aveva paura e voleva rinunziare e ritornare dal loro padre nel deserto. Nefi disse che non potevano ritornare senza le tavole di bronzo. Esortò i suoi fratelli ad avere più fede nel Signore. Così sarebbero riusciti a prendere le tavole di bronzo. Nefi e i suoi fratelli andarono nella loro vecchia casa di Gerusalemme, dove presero l'oro e l'argento che possedevano per darlo in cambio delle tavole. Essi mostrarono a Labano le loro ricchezze e gli proposero di scambiarle con le tavole. Quando Labano vide il loro oro e il loro argento, li volle per sé e li scacciò. Labano disse ai suoi uomini di uccidere i figli di lei, ma Nefi e i suoi fratelli fuggirono e si nascosero in una grotta. Labano si tenne il loro oro e il loro argento. Laman e Lemuel erano adirati con Nefi, perciò percossero Nefi e Sam con un bastone. Apparve un angelo che disse a Laman e Lemuel di smettere. Egli disse che il Signore li avrebbe aiutati a prendere le tavole. Disse anche che Nefi sarebbe stato il capo dei suoi fratelli. Nefi disse ai suoi fratelli di aver fede nel Signore e di non temere Labano e i suoi uomini. Poi li invitò a ritornare a Gerusalemme. Quella notte i fratelli di Nefi si nascosero fuori delle mura e Nefi si introdusse in città, dirigendosi verso la casa di Labano. Mentre si avvicinava alla casa di Labano, Nefi vide un ubriaco steso a terra. Era Labano. Nefi vide la spada di Labano e la raccolse. Lo Spirito Santo disse a Nefi di uccidere Labano, ma Nefi non voleva ucciderlo. Lo Spirito Santo disse nuovamente a Nefi di uccidere Labano, in modo da poter ottenere le tavole di bronzo. La famiglia di lei aveva bisogno delle tavole per poter imparare il Vangelo. Nefi obbedì allo Spirito Santo, uccise Labano e poi indossò i suoi vestiti e la sua corazza. Nefi andò a casa di Labano, dove incontrò Zoram, il servo di Labano. La voce di Nefi assomigliava a quella di Labano. Nefi disse a Zoram di prendere le tavole di bronzo. Pensando che Nefi fosse Labano, Zoram gli consegnò le tavole. Nefi disse a Zoram di seguirlo. Quando Laman, Lemuel e Sam videro arrivare Nefi, si spaventarono pensando che fosse Labano e si dettero alla fuga, ma si fermarono quando Nefi li chiamò. Allora Zoram si accorse che Nefi non era Labano e cercò di fuggire. Nefi lo raggiunse e promise di non fargli del male se fosse andato con loro nel deserto. Zoram acconsentì. Nefi e i suoi fratelli presero Zoram e le tavole di bronzo e ritornarono da lei e Saria. Essi consegnarono le tavole di bronzo a lei. Lei e Saria furono felici di vedere i loro figli sani e salvi. Tutti erano contenti e resero grazie all'Eterno. Lei lesse le tavole di bronzo che parlavano di Adamo ed Eva e della creazione del mondo. Esse contenevano le parole di molti profeti. Lei e Nefi erano felici perché avevano obbedito al Signore ed erano riusciti ad avere le tavole di bronzo. La famiglia di lei avvolse le tavole in un panno e le portò con sé in viaggio, in modo da poter insegnare ai loro figli i comandamenti che vi erano scritti.
Capitolo 5. Il viaggio nel deserto. Il Signore voleva che i figli di lei avessero delle mogli che insegnassero il Vangelo ai loro figli. Disse perciò a lei di rimandare i suoi figli a Gerusalemme a prendere la famiglia di Ismaele. Nefi e i suoi fratelli tornarono a Gerusalemme e dissero a Ismaele quello che il Signore voleva da lui. Ismaele credette loro. Ismaele e la sua famiglia andarono con i figli di lei. Mentre viaggiavano nel deserto, Laman e Lemuel e alcuni componenti della famiglia di Ismaele si adirarono. Volevano ritornare a Gerusalemme. Nefi ricordò a Laman e Lemuel tutto quello che il Signore aveva fatto per loro. Disse loro di avere più fede. Essi si adirarono con Nefi, ma non tornarono a Gerusalemme. In seguito Nefi, i suoi fratelli e Zoram sposarono le figlie di Ismaele. Il Signore disse a lei di proseguire il viaggio. La mattina dopo, lei trovò fuori della sua tenda una sfera di bronzo chiamata Liaona. La sfera indicava la direzione da seguire nel deserto. La famiglia di lei raccolse cibo e sementi e tolse le tende. Essi viaggiarono nel deserto per molti giorni, seguendo la direzione indicata dalla Liaona. Durante il viaggio Nefi e i suoi fratelli usavano archi e frecce per cacciare e procurarsi il cibo. L'arco di Nefi si ruppe e gli archi dei suoi fratelli perdettero la forza. I fratelli non riuscivano più a uccidere gli animali, perciò tutti avevano fame. Laman e Lemuel erano adirati. Nefi fece un arco di legno e chiese a suo padre dove doveva andare a cacciare. Lei ricevette istruzioni tramite la Liaona. Nefi seguì le istruzioni e trovò alcuni animali. La Liaona funzionava soltanto quando la famiglia di lei era fedele, diligente e obbediente. Nefi tornò con gli animali che aveva ucciso. Tutti furono contenti di avere del cibo. Erano dispiaciuti di essere adirati e ringraziarono Dio che li aveva aiutati. Il viaggio non era facile. Spesso la famiglia di lei era stanca, affamata e assetata. Ismaele e le sue figlie erano tristi. Si lamentavano di lei. Anche Laman e Lemuel si lamentavano. Essi non credevano che il Signore avesse parlato al loro padre. Volevano uccidere lei e Nefi e tornare a Gerusalemme. La voce del Signore parlò a Laman e Lemuel. Disse loro di non adirarsi contro lei e Nefi. Laman e Lemuel si pentirono. La famiglia di lei continuò il suo difficile viaggio. Dio li aiutava e li rafforzava. Nacquero dei bambini. Lei e Saria ebbero altri due figli maschi, che chiamarono Giacobbe e Giuseppe. Dopo aver viaggiato nel deserto per 8 anni, la famiglia di lei arrivò sulla riva del mare. Là essi trovarono frutta e miele. Chiamarono quel posto Abbondanza.
Capitolo 6. Il sogno di lei. Lei parlò alla sua famiglia di un'importante visione che aveva avuto in sogno. Il sogno lo aveva reso felice per Nefi e Sam, ma triste per Laman e Lemuel. Nel sogno lei aveva veduto un uomo vestito di bianco, il quale gli aveva detto di seguirlo. Lei lo seguì in un deserto oscuro e desolato. Dopo aver camminato nelle tenebre per molte ore, lei pregò chiedendo aiuto. Allora vide un albero con dei frutti bianchi. Quei frutti bianchi e dolci rendevano felici coloro che li mangiavano. Lei mangiò quei frutti e ciò lo riempì di gioia. Egli voleva che i suoi familiari mangiassero quei frutti perché sapeva che ciò avrebbe reso felici anche loro. Vicino all'albero lei vide un fiume. Alla sorgente del fiume vide Saria, Sam e Nefi. Lei invitò sua moglie e i suoi figli a venire ad assaggiare i frutti. Saria, Sam e Nefi andarono e ne mangiarono, ma Laman e Lemuel non vollero. Lei vide anche una verga di ferro e un sentiero dritto e stretto che conducevano all'albero. Vide molte persone che camminavano lungo il sentiero o verso di esso. A causa di una nebbia oscura, alcuni si allontanavano dal sentiero e si smarrivano. Altri si tenevano stretti alla verga di ferro e potevano attraversare le tenebre per arrivare all'albero. Essi ne mangiavano i frutti. Le persone che si trovavano in un grande edificio sull'altra sponda del fiume si facevano beffe di quelli che mangiavano i frutti. Alcuni di quelli che avevano mangiato i frutti si vergognavano e si allontanavano dall'albero. Nel sogno lei vide molte persone. Alcune si tenevano strette alla verga di ferro e potevano camminare attraverso le tenebre per arrivare all'albero. Essi assaggiavano il frutto. Altre andavano verso il grande edificio oppure annegavano nel fiume o si smarrivano. Laman e Lemuel non vollero mangiare il frutto. Lei si preoccupava per loro e cercava di aiutarli a obbedire ai comandamenti di Dio.
Capitolo 7. La costruzione della nave. Quando lei e la sua famiglia erano accampati da molti giorni sulla riva del mare, il Signore parlò a Nefi e gli disse di costruire una nave per portare la sua famiglia nella terra promessa. Nefi non sapeva costruire una nave, ma il Signore gli disse che glielo avrebbe mostrato. Disse a Nefi dove poteva trovare il metallo per fabbricare gli arnesi necessari. Laman e Lemuel si facevano beffe di Nefi perché voleva costruire una nave. Essi non credevano che il Signore avesse insegnato a Nefi a farlo e si rifiutarono di aiutarlo. Nefi invitò Laman e Lemuel a pentirsi e a non ribellarsi. Ricordò loro che essi avevano veduto un angelo. Disse anche loro che Dio aveva il potere di fare ogni cosa. Laman e Lemuel si adirarono contro Nefi e volevano gettarlo in mare. Mentre venivano verso Nefi, egli comandò loro di non toccarlo, poiché era pieno del potere di Dio. Laman e Lemuel furono spaventati per molti giorni. Poi il Signore disse a Nefi di toccare Laman e Lemuel. Quando Nefi lo fece, il Signore li scosse. Laman e Lemuel seppero così che il potere di Dio era con Nefi. Nefi disse a Laman e Lemuel di obbedire ai loro genitori e obbedire a Dio. Disse che se lo avessero fatto, sarebbero stati benedetti. Laman e Lemuel si pentirono e aiutarono Nefi a costruire la nave. Nefi si recò sul monte molte volte a pregare chiedendo aiuto. Il Signore gli insegnò a costruire la nave. Quando Nefi e i suoi fratelli ebbero finito di costruire la nave, videro che era una bella nave. Essi ringraziarono Dio che li aveva aiutati.
Capitolo 8. La traversata del mare. Il Signore disse a lei di far salire la sua famiglia sulla nave che avevano costruito. Essi la caricarono di frutta, carne e miele e di semi da piantare nella terra promessa. Forti venti spinsero la nave verso la terra promessa. Laman, Lemuel e alcune altre persone cominciarono a comportarsi in modo malvagio. Quando Nefi chiese loro di smettere, si adirarono e lo legarono con delle corde. A causa della loro malvagità, la liaona smise di funzionare. Essi non sapevano più in quale direzione far procedere la nave. Una terribile tempesta li spinse indietro per 3 giorni. Lei chiese a Laman e Lemuel di slegare Nefi, ma essi non vollero ascoltarlo. Lei e Saria erano tanto addolorati che si ammalarono. La moglie e i figli di Nefi piansero. implorarono Laman e Lemuel di slegare Nefi, ma essi si rifiutarono. Il quarto giorno la tempesta diventò ancora più violenta. La nave era sul punto di affondare. Laman e Lemuel sapevano che il Signore aveva mandato quella tempesta. Temevano di annegare. Alla fine Laman e Lemuel si pentirono e slegarono Nefi. Nefi non si era lamentato, anche se i suoi piedi e le sue caviglie erano gonfi e doloranti a causa delle corde. Allora Nefi raccolse la liaona, che riprese a funzionare. Nefi pregò e il vento cessò di soffiare. Il mare si calmò. Nefi si mise al timone e la nave riprese a navigare verso la terra promessa.
Capitolo 9. Una nuova patria nella terra promessa. La nave che trasportava la famiglia di Lei attraversò l'oceano e arrivò nella terra promessa. Là essi piantarono le tende. Essi prepararono il terreno e piantarono i semi che avevano portato. Viaggiando in quella nuova terra, trovarono molte specie di animali. Trovarono anche oro, argento e rame. Dio disse a Nefi di fare delle tavole di metallo sulle quali scrivere. Nefi scrisse la storia della sua famiglia e dei loro viaggi. Egli scrisse anche le parole di Dio. Lei diventò vecchio. Prima di morire parlò ai suoi figli e disse loro di obbedire ai comandamenti di Dio. Lei benedisse anche i suoi nipoti. Dopo la morte di Lei, Laman e Lemuel si adirarono contro Nefi e volevano ucciderlo. Non volevano che Nefi, loro fratello minore, diventasse il loro capo. Il Signore disse a Nefi di condurre le persone giuste nel deserto. Essi viaggiarono per molti giorni e infine si fermarono in una terra alla quale dettero nome Nefi. Le persone che seguirono Nefi obbedivano a Dio. Lavoravano molto ed erano benedette. Nefi insegnò al suo popolo a usare legno e metalli per costruire gli edifici. Essi costruirono un bellissimo tempio. I seguaci di Laman e Lemuel si chiamarono Lamaniti. Diventarono un popolo dalla pelle scura. Dio li maledisse a causa della loro malvagità. I Lamaniti diventarono indolenti e non volevano lavorare. Le persone che seguirono Nefi si chiamarono Nefiti. I Lamaniti odiavano i Nefiti e volevano ucciderli.
Capitolo 10. Giacobbe e Scerem. Prima di morire, Nefi consegnò le tavole sulle quali aveva scritto al suo fratello più giovane, Giacobbe. Giacobbe era un uomo retto. Nefi disse a Giacobbe di scrivere le cose che avrebbero aiutato il popolo a credere in Gesù Cristo. Nefi conferì a Giacobbe il sacerdozio e il potere di insegnare ai Nefiti la parola di Dio. Dopo la morte di Nefi, molti Nefiti diventarono malvagi. Giacobbe ammaestrava il popolo e lo invitava a pentirsi delle cose cattive che facevano. Un uomo malvagio di nome Scherem andava fra i Nefiti insegnando loro a non credere in Gesù Cristo. Scherem insegnava al popolo che non vi sarebbe stato nessun Cristo. Molte persone credettero a Scherem. Giacobbe insegnava al popolo a credere in Cristo. Scherem voleva discutere con Giacobbe e persuaderlo che non vi sarebbe stato nessun Cristo. La fede in Gesù Cristo che Giacobbe possedeva era incrollabile. Egli aveva veduto gli angeli e aveva udito la voce del Signore. Sapeva che Gesù sarebbe venuto. Lo Spirito Santo era con Giacobbe quando egli portò la testimonianza di Gesù Cristo a Scherem. Scherem chiese di vedere un segno. Voleva che Giacobbe gli dimostrasse che Dio esiste. Egli voleva vedere un miracolo. Giacobbe non volle chiedere a Dio un segno. Disse che Scherem già sapeva che quello che Giacobbe aveva insegnato era vero. Giacobbe disse che se Dio avesse colpito Scherem, quello sarebbe stato un segno del potere di Dio. Scherem immediatamente cadde al suolo. Per molti giorni non poté alzarsi. Scherem era debole e sapeva che presto sarebbe morto. Egli chiamò il popolo a raccolta. Disse loro di aver mentito. Disse che dovevano credere in Gesù Cristo. Dopo aver finito di parlare al popolo, Scherem morì. le persone sentirono il potere di Dio e caddero a terra. Il popolo cominciò a pentirsi e a leggere le scritture. Viveva nella pace e nell'amore. Giacobbe era felice e sapeva che Dio aveva esaudito le sue preghiere.
Capitolo 11. Enos. Enos era figlio di Giacobbe. Egli custodiva le tavole e vi scriveva dopo la morte di suo padre. Un giorno Enos era a caccia nella foresta. Meditava sugli insegnamenti di suo padre e desiderò essere perdonato dei suoi peccati. Enos si inginocchiò e pregò Dio. Pregò per tutto il giorno e pregava ancora quando scese la notte. Dio disse a Enos che per la sua fede in Gesù Cristo i suoi peccati erano stati perdonati. Enos voleva che il Signore benedicesse i Nefiti. Pregò per loro e il Signore disse che li avrebbe benedetti se avessero obbedito ai suoi comandamenti. Enos voleva anche che il Signore benedicesse i Lamaniti. Pregò con grande fede e il Signore promise di fare ciò che Enos gli aveva chiesto. Anche se i Lamaniti combattevano contro i Nefiti e cercavano di distruggere i loro annali, Enos pregò perché diventassero un popolo giusto. Enos pregò perché gli annali che aveva tenuto rimanessero al sicuro. Il Signore promise che un giorno avrebbe fatto conoscere ai Lamaniti gli insegnamenti contenuti negli annali. Enos predicava ai Nefiti. Voleva che credessero in Dio e osservassero i suoi comandamenti. I Nefiti cercavano di insegnare il Vangelo ai Lamaniti, ma questi non volevano ascoltarli. I Lamaniti odiavano i Nefiti. Enos dedicò la sua vita a insegnare al popolo a conoscere Gesù e il suo Vangelo. Egli servì Dio e lo amò per tutta la vita.
Capitolo 12. Re Beniamino. Beniamino era un giusto re dei Nefiti. Con l'aiuto di altri uomini giusti, egli stabilì la pace nel paese. Quando divenne vecchio, re Beniamino volle parlare al suo popolo. Voleva dire loro che suo figlio Mosia sarebbe stato il futuro re. Le persone vennero da ogni parte del paese e si radunarono nelle vicinanze del tempio. Essi piantarono le loro tende in modo che l'apertura fosse rivolta verso il tempio. Re Beniamino parlò dall'alto di una torre in modo che i Nefiti potessero udirlo. Egli ricordò al suo popolo che aveva sempre lavorato per servirli. Disse che per servire Dio dobbiamo servire il prossimo. Re Beniamino disse al popolo di obbedire ai comandamenti di Dio. Disse che coloro che osservano fedelmente i comandamenti saranno felici e un giorno vivranno con Dio. Re Beniamino disse che Gesù Cristo sarebbe presto nato sulla terra. Sua madre si sarebbe chiamata Maria. Gesù avrebbe fatto dei miracoli, avrebbe guarito gli infermi e risuscitato i morti. Avrebbe ridato la vista ai ciechi e l'udito ai sordi. Gesù avrebbe sofferto e sarebbe morto per i peccati di tutti gli uomini. Coloro che si pentono e hanno fede in Gesù saranno perdonati dei loro peccati. Re Beniamino disse ai Nefiti che uomini malvagi avrebbero flagellato Gesù, poi lo avrebbero crocifisso. Dopo 3 giorni Gesù sarebbe risorto. Dopo che re Beniamino ebbe parlato, i Nefiti caddero a terra. Erano addolorati per i loro peccati e volevano pentirsi. Il popolo ebbe fede in Gesù Cristo e pregò per ottenere il perdono. Lo Spirito Santo riempì i loro cuori. Essi capirono che Dio li aveva perdonati e li amava. Si sentirono pieni di pace e di gioia. Re Beniamino esortò il popolo a credere in Dio. Egli voleva che sapessero che Dio aveva creato ogni cosa e che è saggio e potente. Re Beniamino disse al popolo di essere umile e di pregare ogni giorno. Voleva che il suo popolo ricordasse sempre Dio e rimanesse fedele. Disse ai genitori di non permettere ai loro figli di litigare e disputare. Disse loro di insegnare ai loro figli a obbedire e ad amarsi e servirsi l'un l'altro. Egli ammonì il popolo di fare attenzione ai loro pensieri, parole e azioni. Disse che dovevano essere fedeli e osservare i comandamenti di Dio per il resto della loro vita. Re Beniamino chiese al popolo se credeva alle sue parole. Tutti dissero di sì. Lo Spirito Santo li aveva cambiati e non volevano più commettere peccato. Tutti fecero alleanza, ossia promisero di osservare i comandamenti di Dio. Re Beniamino ne fu contento. Re Beniamino conferì a suo figlio Mosia il diritto di essere il nuovo re. 3 anni dopo Re Beniamino morì. Mosia fu un re giusto. Egli lavorava duramente e serviva il suo popolo come aveva fatto suo padre.
Capitolo 13. Zenif. Zenif e un gruppo di nefiti lasciarono le loro case di Zarahemla e si recarono nel paese di Nefi, dove una volta erano vissuti altri nefiti. Trovarono che i Lamaniti vivevano in quel paese. Zenif e 4 dei suoi uomini entrarono in città per parlare con il re. Chiesero al re Laman se potevano stabilirsi nel suo paese. Re Laman disse che potevano avere 2 delle sue città. Il re voleva che vivessero nel suo paese in modo da poterli ridurre in schiavitù. Zenif e il suo popolo costruirono delle case e innalzarono delle mura intorno alle loro città. Piantarono molte specie di cereali e di alberi da frutto. Avevano anche greggi di animali. Re Laman disse al suo popolo che i nefiti stavano diventando troppo potenti. Ben presto molti lamaniti andarono all'attacco dei nefiti e si impossessarono dei loro animali e raccolti. I nefiti si rifugiarono nella città di Nefi. La Zenif armò il popolo di archi e frecce, spade, bastoni e fionde. Essi andarono a combattere i Lamaniti. Prima di combattere, i nefiti pregarono, chiedendo l'aiuto di Dio. Il Signore concesse grande forza ai nefiti, ed essi sconfissero i Lamaniti. Dopo la battaglia, Zenif mise delle sentinelle attorno alle città nefite. Voleva proteggere il suo popolo e gli animali dei Lamaniti. I nefiti vissero in pace per molti anni. Gli uomini lavoravano nei campi e le donne tessevano e cucivano vestiti. Re Laman morì e suo figlio diventò re. Il nuovo re mandò il suo esercito a combattere i nefiti. I nefiti di nuovo ricevettero forza dal Signore. Essi uccisero molti lamaniti e gli altri fuggirono.
Capitolo 14. Abinadi e re Noè. Zenif era il giusto re di un gruppo di nefiti. Quando fu vecchio, suo figlio Noè diventò re. Noè non era un buon re come suo padre. Era malvagio e non voleva obbedire ai comandamenti di Dio. Egli obbligò il suo popolo a dargli una parte del loro grano, animali, oro e argento. Re Noè fece questo perché era indolente. Voleva che i nefiti gli donassero tutto quello di cui aveva bisogno per vivere. Sostituì i bravi sacerdoti chiamati da suo padre con sacerdoti malvagi. Questi sacerdoti malvagi insegnarono al popolo a peccare. Re Noè fece costruire molti splendidi edifici, compreso un grande palazzo con un trono. Gli edifici erano decorati con oro, argento e legni preziosi. Re Noè amava le ricchezze che sottraeva al suo popolo. Egli e i suoi sacerdoti passavano il tempo ubriacandosi e comportandosi in modo malvagio. Dio mandò al popolo di Noè un profeta di nome Abinadi. Abinadi li ammonì che se non si fossero pentiti sarebbero diventati schiavi dei Lamaniti. Quando re Noè udì quello che diceva Abinadi, si adirò. Mandò degli uomini a prendere Abinadi e portarlo al suo palazzo per poterlo mettere a morte. Abinadi fu condotto davanti al re. Re Noè e i suoi sacerdoti gli fecero molte domande. Cercarono di provocarlo per fargli dire delle cose sbagliate. Abinadi non ebbe timore di rispondere alle loro domande. Sapeva che Dio lo avrebbe aiutato. I sacerdoti rimasero stupiti delle risposte di Abinadi. Re Noè si adirò e ordinò ai sacerdoti di uccidere Abinadi. Abinadi disse che se lo avessero toccato, Dio li avrebbe uccisi. Lo Spirito Santo protesse Abinadi così che egli poté finire di dire ciò che il Signore voleva che dicesse. Il volto di Abinadi splendeva. I sacerdoti avevano paura di toccarlo. Parlando con il potere di Dio, Abinadi rimproverò il popolo per la loro malvagità. Lesse loro i comandamenti di Dio. Egli disse che Gesù Cristo sarebbe nato sulla terra. Gesù avrebbe fatto in modo che la gente potesse pentirsi, risorgere e vivere con Dio. Abinadi esortò il popolo a pentirsi e a credere in Gesù Cristo, altrimenti non avrebbero potuto essere salvati. Re Noè e tutti i suoi sacerdoti, eccetto uno, si rifiutarono di credere a Abinadi. Noè comandò ai sacerdoti di uccidere Abinadi. Essi lo legarono e lo gettarono in prigione. L'unico sacerdote che aveva creduto ad Abinadi si chiamava Alma. Egli chiese al re Noè di lasciare libero Abinadi. Il re si adirò con Alma e lo fece scacciare. Poi mandò i suoi servitori a ucciderlo. Alma fuggì e si nascose e i servitori del re non riuscirono più a trovarlo. Dopo aver trascorso 3 giorni in prigione, Abinadi fu di nuovo portato davanti al re Noè. Il re chiese ad Abinadi di ritrattare ciò che aveva detto contro di lui e il suo popolo. Re Noè disse ad Abinadi che se non avesse rinnegato tutto ciò che aveva detto, sarebbe stato messo a morte. Abinadi sapeva di aver detto la verità. Era disposto a morire piuttosto che rinnegare ciò che Dio lo aveva inviato a dire. Re Noè ordinò ai suoi sacerdoti di uccidere Abinadi. Essi lo legarono, lo frustarono e lo fecero morire sul rogo. Prima di morire, Abinadi disse che anche re Noè sarebbe morto sul rogo. Alcuni nefiti si ribellarono al re Noè e cercarono di ucciderlo. Anche l'esercito lamanita venne a combattere contro re Noè e i suoi seguaci. Il re e i suoi seguaci fuggirono davanti ai lamaniti, ma questi li raggiunsero e cominciarono a ucciderli. Il re disse ai suoi uomini di fuggire, abbandonando le loro famiglie. Molti uomini non vollero fuggire e furono catturati dai lamaniti. La maggior parte degli uomini che erano fuggiti con re Noè si pentirono. Volevano tornare indietro per aiutare le loro mogli, i loro figli e la loro gente. Re Noè non voleva che gli uomini tornassero dalle loro famiglie. Ordinò loro di rimanere con lui. Gli uomini si adirarono contro re Noè e lo mandarono al rogo, come Abinadi aveva profetizzato. Poi tornarono dalle loro famiglie.
Capitolo 15. Alma insegna e battezza. Alma sfuggì ai servi di re Noè e si nascose per molti giorni. Mentre stava nascosto, scrisse le parole dette dal profeta Abinadi. Alma si pentì dei suoi peccati e andava di nascosto tra i nefiti, esponendo il messaggio di Abinadi. Alma esortava il popolo ad avere fede in Gesù Cristo e a pentirsi. Durante il giorno Alma rimaneva nascosto in un boschetto, accanto a uno stagno chiamato Acque di Mormon. Coloro che credevano agli insegnamenti di Alma andavano alle Acque di Mormon per farsi battezzare. Alma battezzò 204 persone nella Chiesa di Cristo. Alma ordinò dei sacerdoti perché insegnassero al popolo. Egli disse ai sacerdoti di predicare il pentimento e la fede in Gesù Cristo. Disse anche che non dovevano disputare tra loro, ma essere uniti. I seguaci di Alma si amavano e si servivano reciprocamente. Condividevano tutto ciò che avevano ed erano riconoscenti per essere giunti alla conoscenza di Gesù Cristo, loro Redentore. I servitori di re Noè videro Alma che ammaestrava il popolo. Il re disse che Alma sollevava i nefiti contro di lui, perciò mandò un esercito a ucciderli. Dio avvertì Alma dell'arrivo dell'esercito di re Noè. I seguaci di Alma radunarono le famiglie, il bestiame e le loro cose e fuggirono nel deserto. Dio rafforzò il popolo di Alma in modo che potesse sfuggire all'esercito di re Noè. L'esercito li cercò, ma non riuscì a trovarli. Dopo aver viaggiato nel deserto per 8 giorni, i seguaci di Alma giunsero in una bellissima terra irrigata da acque pure. Là essi coltivarono la terra e costruirono case. Il popolo voleva che re Alma diventasse il loro re, ma Alma disse che Dio non voleva che avessero un re. Dio voleva che fossero liberi.
Capitolo 16. La fuga di re Limi e del suo popolo. I Lamaniti catturarono molti nefiti che non erano fuggiti con re Noè. I Lamaniti li portarono con sé e dettero loro delle terre, ma li obbligarono a pagare molte tasse. I nefiti fecero di Limi il loro nuovo re. Limi era figlio di re Noè, ma non era malvagio come suo padre. Era un uomo buono. Re Limi cercò di fare la pace con i Lamaniti, ma questi continuavano a tenere i nefiti sotto stretta sorveglianza e a trattarli con crudeltà. Un giorno Limi vide alcuni stranieri fuori della città e li fece mettere in prigione. Gli stranieri erano nefiti di Zarahemla. Il loro capo si chiamava Ammon. Re Limi fu felice di vederlo. Egli sapeva che Ammon poteva aiutare il suo popolo a sfuggire ai Lamaniti. Re Limi radunò il suo popolo e ricordò loro che la loro malvagità era il motivo per cui erano tenuti schiavi dai Lamaniti. Disse al popolo di pentirsi, confidare in Dio e obbedire ai suoi comandamenti. Allora Dio li avrebbe aiutati a fuggire. I nefiti scoprirono che i Lamaniti di guardia alla città di solito la notte si ubriacavano. Quella notte Re Limi mandò dell'altro vino in dono alle guardie. Re Limi e il suo popolo riuscirono a passare accanto alle guardie ubriache e a fuggire. Ammon condusse Re Limi e il suo popolo attraverso il deserto fino a Zarahemla, dove furono accolti con gioia.
Capitolo 17. La fuga di Alma e del suo popolo. Un giorno, mentre il popolo di Alma stava lavorando nei campi, un esercito di Lamaniti attraversò le frontiere e invase il loro paese. I nefiti furono presi dalla paura e cercarono scampo nella città. Alma disse loro di ricordare Dio ed egli li avrebbe aiutati. I nefiti cominciarono a pregare. Il Signore addolcì il cuore dei Lamaniti, che non fecero del male ai nefiti. I Lamaniti si erano smarriti mentre stavano cercando il popolo di Re Limi. I Lamaniti promisero ad Alma che non avrebbero molestato il suo popolo se egli avesse detto loro come potevano ritornare nel loro paese. Alma mostrò loro la via, ma i Lamaniti non mantennero la promessa. Misero delle guardie attorno al paese e Alma e il suo popolo non furono più liberi. Il re dei Lamaniti nominò Amulon sovrano del popolo di Alma. Amulon era nefita ed era stato un malvagio sacerdote di re Noè. Amulon faceva lavorare duramente il popolo di Alma. Essi pregavano per avere aiuto, ma Amulon disse che chi fosse stato sorpreso a pregare sarebbe stato messo a morte. Il popolo continuò a pregare in cuor suo. Dio udì le loro preghiere e li rese più forti, in modo che potessero svolgere più facilmente il loro lavoro. Il popolo era di buon umore e paziente. Dio si compiaceva della fedeltà del popolo. Disse ad Alma che li avrebbe aiutati a sfuggire ai Lamaniti. Durante la notte, il popolo radunò provviste e animali. Il mattino dopo, Dio fece dormire i Lamaniti, mentre Alma e il suo popolo lasciavano la città. Dopo aver viaggiato per 12 giorni, il popolo di Alma arrivò a Zarahemla, dove re Mosia e il suo popolo li accolsero con gioia.
Capitolo 18. Il pentimento di Alma il giovane. Re Mosia nominò Alma capo della chiesa a Zarahemla. Alma scelse degli altri uomini che lo aiutassero ad ammaestrare i nefiti. Alma e re Mosia erano preoccupati perché gli increduli infliggevano grandi sofferenze ai membri della chiesa a causa delle loro convinzioni. Alma aveva un figlio di nome Alma. Alma il giovane non credeva agli insegnamenti di suo padre e diventò un uomo malvagio. Alma il giovane e i quattro figli di re Mosia combattevano contro la chiesa. Essi persuasero molte persone a lasciare la chiesa e a diventare malvagie. Alma pregava perché suo figlio conoscesse la verità e si pentisse. Alma il giovane e i figli di re Mosia continuavano a cercare di distruggere la chiesa. Un giorno apparve loro un angelo. L'angelo parlò con una forte voce che scosse la terra. I cinque giovani furono tanto spaventati da cadere a terra. da principio, non riuscivano a capire ciò che l'angelo diceva. L'angelo era venuto in risposta alle preghiere dei membri della Chiesa. L'angelo chiese ad Alma il giovane perché combatteva contro la Chiesa. La terra tremava mentre l'angelo chiedeva ad Alma il giovane di smettere di cercare di distruggere la Chiesa. Alma il giovane e i figli di Mosia caddero di nuovo a terra. Essi avevano veduto un angelo e capirono che il potere di Dio aveva scosso la terra. Alma il giovane era talmente stupito da non poter aprir bocca. Diventò così debole da non poter neppure muovere le mani. I figli di Mosia portarono Alma il giovane da suo padre e gli raccontarono tutto ciò che era accaduto loro. Alma fu molto felice. Sapeva che Dio aveva esaudito le sue preghiere. Alma chiamò a raccolta molte persone perché vedessero cosa il Signore aveva fatto per suo figlio e per i figli di Mosia. Alma, insieme agli altri dirigenti della chiesa, digiunò, pregò e chiese a Dio di aiutare Alma il giovane a riacquistare le forze. Dopo 2 giorni e 2 notti, Alma il giovane poté di nuovo parlare e muoversi. Egli disse al popolo che si era pentito dei suoi peccati e che Dio lo aveva perdonato. Egli disse che tutti dovevano diventare retti per poter entrare nel regno di Dio. Egli parlò anche del grande dolore che aveva sofferto a causa dei suoi peccati. Alma il giovane era felice perché si era pentito e Dio lo aveva perdonato. Egli sapeva che Dio lo amava. Alma il giovane e i figli di Re Mosia cominciarono a insegnare la verità in tutto il paese, raccontando a tutti ciò che avevano veduto e udito. Essi cercavano di riparare al male fatto. Essi spiegavano le scritture al popolo e lo ammaestravano riguardo a Gesù Cristo. Dio sosteneva Alma il giovane e i figli di Mosia mentre proclamavano il Vangelo. Molte persone li ascoltarono e credettero loro.
Capitolo 19. I figli di Mosia diventano missionari. Mosia aveva 4 figli, Ammon, Aronne, Omner e Imni. Essi erano con Alma il giovane quando un angelo li apparve. I figli di Mosia si erano pentiti dei loro peccati e si rammaricavano per le difficoltà che avevano causato. Essi sapevano che il Vangelo era vero e volevano farlo conoscere agli altri. Ognuno dei figli di Mosia rinunciò a diventare re. Essi volevano invece essere missionari fra i Lamaniti e portare loro le benedizioni del Vangelo. Re Mosia pregò per sapere se doveva consentire ai suoi figli di partire. Dio gli disse di lasciarli andare e gli promise che sarebbero stati protetti. Molti Lamaniti avrebbero creduto al loro messaggio. I figli di Mosia andarono ad ammaestrare i Lamaniti. Essi digiunarono e pregarono per poter diventare dei bravi missionari.
Capitolo 20. Alma e Neor. Prima della morte di Re Mosia, i Nefiti scelsero come capi dei giudici. Alma il giovane diventò il primo giudice supremo. Egli era anche il capo della chiesa. Un uomo grande e grosso di nome Neor cominciò a diffondere delle menzogne. Egli diceva che tutti sarebbero stati salvati, sia che fossero buoni oppure cattivi. Molte persone credevano a Neor. Neor predicava contro la chiesa di Dio, ma un uomo giusto di nome Gedeone si fece avanti per difenderla. Neor cominciò a disputare con Gedeone, ma Gedeone parlava con le parole di Dio. Neor si adirò, sguainò la spada e uccise Gedeone. Neor fu portato davanti ad Alma per essere giudicato. Neor si difese coraggiosamente. Ma Alma disse che Neor era colpevole perché aveva insegnato al popolo ad essere malvagio e aveva ucciso Gedeone. Alma disse che Neor doveva essere punito per aver ucciso Gedeone. Secondo la legge, Neor doveva morire. Neor fu condotto su un vicino colle e fu messo a morte. Prima di morire, disse che tutto ciò che aveva insegnato era sbagliato, ma molte persone continuarono a credere ai malvagi insegnamenti di Neor. Quelle persone amavano le ricchezze del mondo e non volevano obbedire ai comandamenti di Dio. Deridevano i membri della Chiesa e disputavano e combattevano con loro. I giusti continuavano ad obbedire ai comandamenti e non si lamentavano neppure quando venivano perseguitati dai seguaci di Neor. I membri della Chiesa dividevano ciò che avevano con i poveri e si curavano degli infermi. Essi obbedivano ai comandamenti e Dio li benediva.
Capitolo 21. Gli Amliciti. Amlici era un uomo intelligente ma malvagio, che voleva diventare re dei Nefiti. Aveva molti seguaci. I Nefiti giusti non volevano che Amlici diventasse loro re. Sapevano che egli voleva distruggere la Chiesa di Dio. I Nefiti si radunarono in vari gruppi per decidere se Amlici dovesse diventare re. La maggior parte di loro votò contro Amlici, che quindi non divenne re. Amlici e i suoi seguaci si adirarono. Si staccarono dai Nefiti. Fecero Amlici loro re e presero il nome di Amliciti. Amlici ordinò loro di combattere i Nefiti. I Nefiti giusti si prepararono a difendersi con archi e frecce, spade e altre armi. Gli Amliciti attaccarono e i Nefiti, che erano guidati da Alma e sostenuti dal Signore, uccisero molti di loro. Il resto degli Amliciti si dette alla fuga. Alma mandò delle spie a osservare le mosse degli Amliciti. Le spie li videro unirsi a un grande esercito di Lamaniti e attaccare i Nefiti, che vivevano vicino a Zarahemla. I Nefiti pregarono e Dio li aiutò di nuovo. Essi uccisero molti soldati dell'esercito dei Lamaniti e Amliciti. Alma e Amlici duellarono con le spade. Alma pregò di aver salva la vita e Dio gli dette la forza di uccidere Amlici. I Nefiti inseguirono i Lamaniti e gli Amliciti nel deserto. Molti dei feriti morirono là e furono divorati dalle bestie feroci. Come i Lamaniti, gli Amliciti si dipingevano di rosso, adempiendo così una profezia. Gli Amliciti si erano allontanati dalle benedizioni del Vangelo.
Capitolo 22. La missione di Alma ad Ammonia. Alma era turbato dalla malvagità dei Nefiti. Decise dunque di dedicare tutto il suo tempo a predicare il Vangelo. Egli scelse Nefia come successore nella carica di giudice supremo. Alma predicò il Vangelo in tutto il paese. Quando cercò di predicare ad Ammonia, gli abitanti della città non vollero ascoltarlo e lo cacciarono dalla città. Alma era rattristato dalla malvagità del popolo di Ammonia. Egli partì per recarsi in un'altra città. Gli apparve un angelo per confortarlo. L'angelo gli disse di tornare ad Ammonia a predicare di nuovo. Alma si affrettò a tornare indietro. Alma aveva fame. Quando entrò in città, chiese del cibo a un uomo. Un angelo aveva detto a quell'uomo che Alma sarebbe arrivato e che Alma era un profeta di Dio. Quest'uomo, Amalek, portò Alma a casa sua e lo nutrì. Alma rimase con Amalek e con la sua famiglia per molti giorni. Egli ringraziò Dio per la bontà della famiglia di Amalek e li benedisse. Alma parlò ad Amalek della sua chiamata ad ammaestrare il popolo di Ammonia. Amalek andò con Alma a insegnare al popolo. Lo Spirito Santo li aiutò. Alma disse al popolo di pentirsi, altrimenti Dio li avrebbe distrutti. Egli disse che Gesù Cristo sarebbe venuto a salvare coloro che avevano fede in Lui e si pentivano. Gli abitanti di Ammonia si adirarono e cercarono di gettare Alma in prigione, ma il Signore lo protesse. Poi Amalek cominciò a insegnare. Molti conoscevano Amalek. Non era uno straniero come Alma. Egli parlò dell'angelo che aveva veduto. Amalek disse che Alma era un profeta di Dio che diceva la verità. Le persone si stupirono ascoltando la testimonianza di Amalek. Alcuni si adirarono, particolarmente un malvagio di nome Zesrom. Essi cercarono di mettere in imbarazzo Amalek con le loro domande, ma egli disse di essere a conoscenza del loro complotto. Zesrom voleva distruggere tutto ciò che era buono. Voleva causare delle difficoltà, così poi il popolo gli avrebbe dato il denaro necessario per risolvere le difficoltà che aveva provocato. Zesrom non riuscì a mettere in trappola Amalek. Perciò gli offrì del denaro per dire che Dio non esiste. Amulek sapeva che Dio esiste e disse che anche Zesrom lo sapeva, ma che amava il denaro più di Dio. Quindi Amulek parlò a Zesrom di Gesù, della risurrezione e della vita eterna. Il popolo si stupì. Zesrom cominciò a tremare di paura. Zesrom sapeva che Alma e Amulek avevano il potere di Dio, poiché conoscevano i suoi pensieri. Zesrom fece delle domande e ascoltò Alma che gli spiegava il Vangelo. Alcune persone credettero ad Alma e Amulek e cominciarono a pentirsi e a studiare le scritture. Ma la maggior parte delle persone voleva uccidere Alma e Amulek. Esse legarono i due uomini e li portarono davanti al giudice supremo. Zesrom si pentì di essere stato tanto malvagio e di aver raccontato al popolo delle menzogne. Egli implorò il popolo di liberare Alma e Amulek. Zesrom e gli altri uomini che avevano creduto agli insegnamenti di Alma e Amulek furono scacciati dalla città. I malvagi lanciarono contro di loro delle pietre. Quindi i malvagi radunarono le donne e i bambini che credevano e li gettarono nel fuoco insieme alle loro scritture. Alma e Amulek furono obbligati a guardare le donne e i bambini che morivano tra le fiamme. Amulek voleva usare il potere di Dio per salvarli. Ma Alma disse ad Amulek che non doveva impedire che fossero uccisi, poiché essi sarebbero presto andati da Dio, mentre i malvagi sarebbero stati puniti. Il giudice supremo schiaffeggiò ripetutamente Alma e Amulek e li derise perché non avevano salvato le donne e i bambini dal rogo. Quindi li fece gettare in prigione. Altri uomini malvagi andarono alla prigione e maltrattarono in molti modi Alma e Amulek. Li privarono del cibo e li copersero di sputi. Il giudice supremo disse che se Alma e Amulek avessero usato il potere di Dio per liberarsi, egli avrebbe creduto. Quindi li schiaffeggiò di nuovo. Alma e Amulek si alzarono. Alma pregò e chiese a Dio di renderli forti per la loro fede in Cristo. Il potere di Dio riempì Alma e Amulek ed essi spezzarono le corde che li tenevano legati. I malvagi si spaventarono e cercarono di fuggire, ma caddero a terra. La terra tremò e i muri della prigione crollarono sui malvagi. Il Signore protesse Alma e Amulek, che rimasero illesi. Il popolo di Ammonia venne a vedere cosa era accaduto. Quando videro Alma e Amulek uscire dalla prigione crollata, si spaventarono e fuggirono. Il Signore disse ad Alma e Amulek di andare a Sidom. Là essi trovarono le persone rette. C'era anche Zesrom, che era molto ammalato. Zesrom fu felice di vedere Alma e Amulek. Si preoccupava che fossero stati uccisi a causa di quello che egli aveva fatto. Chiese loro di guarirlo. Zesrom credeva in Gesù Cristo e si era pentito dei suoi peccati. Quando Alma pregò per lui, Zesrom fu immediatamente guarito. Zesrom fu battezzato e cominciò a predicare il Vangelo. Anche molte altre persone furono battezzate. I malvagi rimasti ad Ammonia furono tutti uccisi da un esercito di Lamaniti, come Alma aveva profetizzato.
Capitolo 23. Ammon, grande servo di Dio. I quattro figli di Mosia lasciarono Zarahemla per insegnare il Vangelo ai Lamaniti. Ognuno di loro andò in una città diversa. Ammon andò nel paese di Ismaele. Quando entrò in città, i Lamaniti lo legarono e lo condussero in presenza del loro re Lamoni. Ammon disse al re Lamoni che voleva vivere tra i Lamaniti. Lamoni ne fu contento e comandò ai suoi uomini di slegare Ammon. Ammon disse che voleva diventare servo del re. Il re lo mandò a sorvegliare le sue greggi. Un giorno, mentre Ammon e alcuni altri servi conducevano le greggi ad abbeverarsi, alcuni predoni lamaniti dispersero gli animali e cercarono di rubarli. I servi che stavano con Ammon erano impauriti. Re Lamoni aveva ucciso i suoi altri servi che avevano permesso a quei ladroni di rubare gli animali. Ammon capì che aveva la possibilità di usare il potere del Signore per guadagnarsi il favore dei Lamaniti. Essi avrebbero allora ascoltato i suoi insegnamenti. Ammon disse agli altri servi che se avessero radunato di nuovo gli animali, il re non li avrebbe uccisi. Ammon e gli altri servi trovarono rapidamente gli animali e li ricondussero all'abbeveratoio. I predoni lamaniti tornarono. Ammon disse agli altri servi di sorvegliare le greggi mentre egli combatteva contro i predoni. I predoni lamaniti non avevano paura di Ammon. Credevano che sarebbe stato facile ucciderlo. Il potere di Dio scese su Ammon. Egli scagliò delle pietre contro i predoni e ne uccise alcuni. Ciò fece molto adirare il resto dei predoni. Essi cercarono di uccidere Ammon con i bastoni. Ma ogni volta che un predone alzava il bastone per colpire Ammon, questi gli tagliava il braccio. Spaventati, i predoni fuggirono. I servi portarono le braccia recise al re Lamoni e gli raccontarono quello che Ammon aveva fatto. Il re rimase stupito dal grande potere di Ammon. Voleva vedere Ammon, ma aveva un grande timore, poiché pensava che Ammon fosse il grande spirito. Quando Ammon venne davanti a lui, re Lamoni non sapeva cosa dire. Non parlò per un'ora. Lo Spirito Santo permise ad Ammon di sapere quello che il re stava pensando. Ammon spiegò di non essere il grande spirito. Era soltanto un uomo. Il re offrì ad Ammon qualsiasi cosa desiderasse se gli avesse spiegato da chi aveva ricevuto il potere di sconfiggere i predoni e di conoscere i suoi pensieri. Ammon disse che egli voleva soltanto che il re Lamoni credesse alle sue parole. Il re disse che avrebbe creduto a tutto ciò che Ammon gli avrebbe detto. Ammon chiese al re Lamoni se credeva in Dio. Il re disse che credeva in un grande spirito. Ammon spiegò che il grande spirito è Dio, che egli ha creato tutte le cose in cielo e in terra e che conosce i pensieri delle persone. Ammon disse che le persone erano state create a immagine di Dio. Disse anche che Dio lo aveva chiamato a insegnare il Vangelo a Lamoni e al suo popolo. Citando le scritture, Ammon parlò al re Lamoni della creazione, di Adamo e di Gesù Cristo. Re Lamoni credette ad Ammon e pregò per essere perdonato dei suoi peccati. Quindi cadde a terra come morto. I servi portarono il re da sua moglie e lo deposero sul letto. Dopo 2 giorni i servi credettero che fosse morto e decisero di seppellirlo. La regina non credeva che il marito fosse morto. Avendo sentito parlare del grande potere di Ammon, gli chiese di aiutare il re. Ammon sapeva che Lamoni era sotto il potere di Dio. Disse alla regina che Lamoni si sarebbe ridestato il giorno dopo. La donna rimase accanto al letto di Lamoni per tutta la notte. Il giorno dopo, Lamoni si alzò e disse di avere veduto Gesù Cristo. Il re e la regina furono riempiti dello Spirito Santo. Lamoni parlò al suo popolo di Dio e di Gesù Cristo. Coloro che credettero si pentirono dei loro peccati e furono battezzati.
Capitolo 24. Ammon incontra il padre di re Lamoni. Re Lamoni voleva far conoscere Ammon a suo padre. Il signore ammonì Ammon di non andarci, perché il padre di Lamoni avrebbe cercato di ucciderlo. Il signore disse ad Ammon di andare invece nel paese di Midoni, dove suo fratello Aronne era in prigione. Re Lamoni andò con Ammon. Durante il viaggio incontrarono il padre di re Lamoni, che era il re di tutto il paese. Egli chiese a Lamoni dove stesse andando insieme a un bugiardo nefita. Lamoni parlò a suo padre di Ammon e di suo fratello che stava in prigione. Il padre di Lamoni si adirò e ordinò a Lamoni di uccidere Ammon e di non andare a Midoni. Lamoni si rifiutò di uccidere Ammon e disse che egli e Ammon sarebbero andati a liberare Aronne. Il padre di Lamoni si adirò ancora di più e sguainò la spada per uccidere Lamoni. Ammon si fece avanti per proteggere Lamoni. Il padre di Lamoni cercò di uccidere Ammon, ma questi si difese e ferì a un braccio il padre di Lamoni. Quando il padre di Lamoni vide che Ammon avrebbe potuto ucciderlo, offrì ad Ammon metà del suo regno se gli avesse risparmiato la vita. Ammon disse che voleva che Aronne e i suoi compagni venissero liberati dal carcere e voleva che Lamoni conservasse il suo regno. Il padre di Lamoni si rese conto che Ammon non voleva fargli del male. Rimase stupito da quanto Ammon era affezionato a suo figlio. Egli invitò Ammon a fargli conoscere il Vangelo. Ammon e il re Lamoni andarono a Middoni. Lì Lamoni parlò con il re e Aaron e i suoi compagni furono liberati dal carcere. Ammon fu molto afflitto nel vedere quanto essi erano stati maltrattati. Avevano sofferto molto, ma avevano sopportato.
Capitolo 25. Aaron insegna al padre di re Lamoni. Lo spirito guidò Aaron e i suoi compagni nel paese di Nefi per ammaestrare il padre di Lamoni, re di tutti i Lamaniti. Aaron disse al re di essere fratello di Ammon. Il re aveva riflettuto sulla bontà di Ammon e su ciò che gli aveva detto. Aaron chiese al re se credeva in Dio. Il re rispose di non esserne sicuro, ma che avrebbe creduto se Aaron avesse detto che Dio esiste. Aaron assicurò al re che Dio esiste. Aaron lesse al re le scritture. Gli spiegò la creazione del mondo, la caduta di Adamo e la missione di Gesù Cristo. Il re chiese che cosa doveva fare per poter avere lo Spirito Santo e prepararsi a vivere con Dio. Il re era disposto a fare qualsiasi cosa, anche a rinunciare al suo regno. Aaron disse al re che egli doveva pentirsi completamente dei suoi peccati. Doveva pregare e avere fede in Dio. Il re pregò per sapere se Dio esiste davvero. Disse che avrebbe abbandonato tutti i suoi peccati. Il re cadde a terra come morto. Quando la regina lo vide, pensò che Aaron e i suoi compagni lo avessero ucciso. La regina ordinò ai servi di uccidere Aaron e i suoi compagni, ma i servi temevano di farlo. Perciò ella mandò a chiamare altre persone che lo facessero. Prima che potesse radunarsi una gran folla che avrebbe provocato delle difficoltà, Aaron prese il re per mano e gli disse di alzarsi. Il re si alzò. Il re calmò la moglie e i servi spaventati e dopo insegnò loro il Vangelo. Tutti credettero in Gesù Cristo.
Capitolo 26. Il popolo di Ammon. I figli di Mosia andarono a predicare il Vangelo ai Lamaniti. Migliaia di Lamaniti si pentirono e si unirono alla Chiesa. Quei Lamaniti che si unirono alla Chiesa presero il nome di Antinefilei, o popolo di Ammon. Erano persone buone e laboriose. I Lamaniti che non si pentirono erano adirati contro il popolo di Ammon e si prepararono a combatterlo. Il popolo di Ammon sapeva che i malvagi Lamaniti sarebbero venuti ad ucciderli, ma decisero di non difendersi. Si erano pentiti di aver ucciso della gente. Essi seppellirono le loro armi e promisero a Dio di non uccidere mai più. Quando i malvagi Lamaniti vennero contro di loro e cominciarono ad ucciderli, essi si prostrarono a terra e pregarono. Vedendo che il popolo di Ammon non si difendeva, molti dei malvagi Lamaniti smisero di ucciderli. I Lamaniti si dispiacquero di aver ucciso quelle persone. Gettarono a terra le armi e si unirono al popolo di Ammon. Non volevano mai più combattere. Altri Lamaniti vennero a uccidere il popolo di Ammon. Questi di nuovo non vollero difendersi e molti furono uccisi. Ammon, non volendo che il popolo che amava fosse distrutto, pregò chiedendo aiuto. Il Signore gli disse di portare il suo popolo fuori dal paese. I Nefiti di Zaraemla dettero ad Ammon e al suo popolo il paese di Gershon e li protessero. Essi diventarono alleati.
Capitolo 27. Corior. Un uomo chiamato Corior venne a Zaraemla. Egli non credeva in Gesù Cristo e predicava che quello che i profeti avevano detto riguardo al Salvatore non era vero. Corior diceva che la gente era sciocca a credere che Gesù sarebbe venuto sulla terra a soffrire per i loro peccati. Diceva che gli uomini non potevano essere puniti per i loro peccati, poiché non c'era una vita dopo la morte. Molti credettero a Corior e diventarono malvagi. Corior cercò di predicare al popolo di Ammon, ma questi non volle ascoltarlo. Lo legarono e lo portarono da Ammon, il quale lo fece cacciare dalla città. Corior andò nel paese di Gedeone, ma neanche là il popolo volle ascoltarlo. Il giudice supremo lo mandò da Alma. Alma chiese a Corior se credeva in Dio. Corior rispose di no. Alma gli portò testimonianza che Dio esiste e che Cristo sarebbe venuto. Corior voleva che Alma facesse un miracolo per dimostrare che Dio esiste. Corior disse che se avesse veduto un segno del potere di Dio, avrebbe creduto in lui. Alma disse a Corior che egli aveva già veduto molti segni del potere di Dio. Aveva le scritture e la testimonianza di tutti i profeti. Alma disse che anche la terra e tutto ciò che è in essa e i movimenti dei pianeti nel cielo sono prove che Dio esiste. Corior si rifiutava ancora di credere in Dio. Alma si dispiacque della malvagità di Corior e lo ammonì che la sua anima poteva essere distrutta. Corior voleva ancora un segno che gli dimostrasse che Dio esiste. Alma disse che il segno di Dio sarebbe stato che Corior sarebbe diventato muto. Dopo che Alma ebbe detto questo, Corior non poté più parlare. Corior scrisse che sapeva che quel segno proveniva da Dio e che aveva sempre saputo che Dio esiste. Egli chiese ad Alma di pregare per togliere da lui quella maledizione. Alma sapeva che se Corior avesse potuto parlare, avrebbe di nuovo mentito al popolo. Alma disse che sarebbe stato il Signore a decidere se Corior poteva di nuovo parlare. Il Signore non restituì la parola a Corior. Corior dovette andare di casa in casa chiedendo l'elemosina per mangiare. Il giudice supremo mandò una lettera in tutto il paese per comunicare quello che era accaduto a Corior. Egli invitò a pentirsi tutti coloro che avevano creduto a Corior. Il popolo si pentì. Corior andò a vivere con gli Zoramiti. Un giorno, mentre chiedeva l'elemosina, fu calpestato e morì.
Capitolo 28. Gli Zoramiti e il Rame Umptom. Un tempo gli Zoramiti erano appartenuti alla Chiesa di Dio, ma erano diventati malvagi e adoravano gli idoli. I Nefiti volevano impedire agli Zoramiti di unirsi ai Lamaniti, perciò Alma andò con alcuni altri missionari a predicare la parola di Dio agli Zoramiti. I missionari rimasero sorpresi e turbati per il modo in cui gli Zoramiti praticavano il culto nelle loro chiese, chiamate sinagoghe. Al centro della chiesa, gli Zoramiti avevano costruito un'alta piattaforma chiamata Rame Umptom. Sul Rame Umptom c'era posto per una sola persona alla volta. Gli Zoramiti a turno salivano sulla piattaforma, levavano le braccia al cielo e recitavano ad alta voce sempre la stessa preghiera. In questa preghiera gli Zoramiti dicevano che Dio non ha corpo, ma è soltanto spirito. Dicevano anche che non vi sarebbe stato nessun Cristo. Gli Zoramiti credevano che Dio avesse scelto soltanto loro per essere salvati nel regno dei cieli. Essi gli rendevano grazie per essere il suo popolo prediletto. Dopo che tutti avevano pregato, gli Zoramiti tornavano alle loro case e non pregavano né parlavano più di Dio per tutta la settimana. I ricchi Zoramiti amavano l'oro e l'argento e si vantavano dei loro tesori terreni. Alma era molto rattristato alla vista della loro grande malvagità. Alma pregò che a lui e ai suoi missionari fossero dati forza, conforto e successo nel loro lavoro. Dopo aver chiesto aiuto per riportare gli Zoramiti alla verità, Alma e gli altri missionari furono riempiti dello Spirito Santo. I missionari andarono a predicare in direzioni diverse. Dio dava loro cibo e vesti e li sosteneva nel loro lavoro. Agli Zoramiti poveri non era consentito entrare nelle chiese. Queste persone cominciarono ad ascoltare i missionari. Molti venivano a chiedere ad Alma cosa dovevano fare. Alma diceva loro che non era necessario che entrassero in una chiesa per pregare o adorare Dio. Egli insegnò loro ad avere fede in Dio. Poi Amulek parlò loro di Gesù Cristo e del piano di Dio per i suoi figli. I missionari partirono e gli Zoramiti che avevano creduto loro furono scacciati dalla città. I credenti andarono a vivere nel paese di Gershon, insieme al popolo di Ammon. Anche se gli Zoramiti malvagi minacciavano il popolo di Ammon, questo popolo aiutò gli Zoramiti giusti dando loro cibo, vesti e terre.
Capitolo 29. Alma parla della fede e della parola di Dio. Alma insegnava agli Zoramiti che cos'è la fede. Diceva che le persone che chiedono un segno prima di credere non hanno fede. Alma diceva che fede è credere che una cosa è vera anche senza vederla. Egli spiegava che la fede cresce man mano che una persona desidera credere e ascolta la parola di Dio. La parola allora viene piantata nel suo cuore e come un seme comincia a crescere. Man mano che una persona impara a conoscere meglio il Vangelo, il seme germoglia e continua a crescere. Questa persona capisce che il seme è buono e la sua fede diventa più forte. Alma diceva che proprio come un buon seme produce buoni frutti, così la parola di Dio porta tanti benefici a coloro che hanno fede.
Capitolo 30. Consigli di Alma ai suoi figli. Alma era addolorato perché i Nefiti erano diventati molto malvagi. Egli parlò a ognuno dei suoi figli di come si deve vivere rettamente. Alma disse a Elaman, il figlio maggiore, di confidare in Dio. Gli raccontò dell'angelo che Dio aveva mandato a dirgli di smettere di distruggere la chiesa. Per 3 giorni Alma aveva sofferto a causa della sua colpa. Poi aveva ricordato gli insegnamenti di suo padre su Gesù e aveva capito che i suoi peccati potevano essere perdonati. Alma pregò per ricevere il perdono e la gioia sostituì il dolore nella sua anima. Egli era stato perdonato perché aveva avuto fede in Cristo e si era pentito. Da allora Alma aveva insegnato il Vangelo agli altri in modo che essi potessero conoscere la stessa gioia che egli aveva provato. Dio aveva benedetto Alma per la sua fede in Dio. Alma consegnò a Elaman i sacri annali e gli disse di continuare a scrivere la storia del loro popolo. Alma gli disse che se avesse osservato i comandamenti, Dio lo avrebbe benedetto e aiutato a proteggere gli annali. Alma disse anche a Elaman di pregare mattina e sera e di chiedere consiglio a Dio in tutto ciò che faceva, così egli lo avrebbe guidato. Alma era contento di suo figlio Shiblon, che era stato un coraggioso missionario presso gli Zoramiti. Shiblon era rimasto fedele anche quando gli Zoramiti lo avevano lapidato. Alma ricordò a Shiblon che l'unica via per essere salvati è tramite Gesù Cristo. Alma quindi incoraggiò suo figlio a continuare a predicare il Vangelo. Un figlio di Alma, Cory Anton, non aveva osservato i comandamenti. Egli non era stato un fedele missionario mentre insegnava agli Zoramiti. A causa di ciò che Cory Anton aveva fatto, gli Zoramiti non volevano credere agli insegnamenti di Alma. Alma disse a Cory Anton che gli uomini non possono nascondere i loro peccati a Dio e che Cory Anton doveva pentirsi. Alma spiegò a suo figlio che tutti risorgeranno, ma che soltanto i giusti vivranno con Dio. Questa vita è il tempo in cui le persone devono pentirsi e servire Dio, disse Alma. Ricordando a Cory Anton che egli era stato chiamato come missionario, Alma gli disse di ritornare dagli Zoramiti per insegnare al popolo a pentirsi. Alma e i suoi figli continuarono a insegnare il Vangelo. Essi insegnavano tramite il potere del sacerdozio.
Capitolo 31. Il comandante Moroni sconfigge Zeraemna. Zeraemna, capo dei Lamanniti, voleva che il suo popolo continuasse a odiare i Nefiti e li rendesse schiavi. I Nefiti volevano mantenere il possesso delle loro terre e che le loro famiglie fossero libere. Essi volevano anche la libertà di adorare Dio. Il comandante Moroni era il capo dell'esercito Nefita. Quando i Lamanniti vennero a combattere, Moroni e il suo esercito li affrontarono nel paese di Gershon. Il comandante Moroni aveva dotato il suo esercito di armi, scudi, corazze e indumenti pesanti. I Lamaniti avevano un esercito più numeroso, ma si spaventarono quando videro l'armatura dei Nefiti. Infatti, i Lamaniti indossavano vestiti leggeri. L'esercito Lamanita non osò affrontare l'esercito del comandante Moroni. I Lamaniti fuggirono nel deserto e decisero di assalire un'altra città nefita. Moroni mandò delle spie a osservare i Lamaniti. Egli chiese ad Alma di pregare il Signore per avere il suo aiuto. Il Signore disse ad Alma dove i Lamaniti avrebbero attaccato. Quando Moroni ricevette il messaggio di Alma, lasciò alcuni soldati a guardia di Gershon e fece marciare tutti gli altri contro i Lamaniti. I soldati del comandante Moroni si nascosero su entrambe le sponde del fiume Sidon, aspettando di intrappolare l'esercito Lamanita. Ebbe inizio una battaglia e i Lamaniti cercarono di fuggire attraversando il fiume, ma altri Nefiti li aspettavano sull'altra sponda. Combattendo più ferocemente che mai, Zeraemna e il suo esercito uccisero molti Nefiti. I Nefiti implorarono l'aiuto del Signore. Il Signore rafforzò l'esercito Nefita. L'esercito circondò i Lamaniti e Moroni ordinò di cessare di combattere. Moroni disse a Zeraemna che i Nefiti non volevano uccidere i Lamaniti né farli schiavi. Moroni disse che i Lamaniti non potevano distruggere la fede dei Nefiti in Gesù Cristo. Disse che Dio avrebbe continuato ad aiutare i Nefiti a combattere sino a quando fossero rimasti fedeli. Moroni ordinò a Zeraemna di consegnare le armi. I Lamaniti non sarebbero stati uccisi se avessero promesso di non combattere più contro i Nefiti. Zeraemna dette a Moroni le sue armi, ma non volle promettere di non combattere più. Moroni riconsegnò le armi ai Lamaniti, in modo che potessero difendersi. Zeraemna si precipitò contro Moroni per ucciderlo, ma un soldato Nefita intervenne e spezzò la spada di Zeraemna. Poi il soldato tolse lo scalpo a Zeraemna, lo mise sulla punta della spada e lo alzò in aria. I Lamaniti sarebbero caduti come era caduto lo scalpo, egli disse loro, a meno che non avessero consegnato le armi, promettendo di non combattere mai più. Molti Lamaniti deposero le loro armi ai piedi di Moroni e promisero di non combattere mai più. Fu consentito loro di andare liberi. Furioso, Zeraemna incitò il resto dei suoi soldati a combattere. I soldati di Moroni uccisero molti di loro. Quando Zeraemna vide che egli e tutti i suoi uomini sarebbero stati uccisi, implorò Moroni di risparmiarli. Egli promise di non combattere mai più contro i Nefiti. Moroni pose fine al combattimento e raccolse le armi dei Lamaniti. Dopo aver promesso di non combattere, i Lamaniti se ne andarono.
Capitolo 32. Il comandante Moroni e lo stendardo della libertà. Un uomo malvagio di nome Amalichia voleva diventare il re dei Nefiti. Molti Nefiti avevano lasciato la chiesa per seguirlo. Se Amalichia fosse diventato re, avrebbe cercato di distruggere la chiesa di Dio e tolto la libertà al popolo. Quando il comandante Moroni, capo dell'esercito Nefita, venne a conoscenza del piano di Amalichia di diventare re, si adirò. Moroni strappò il suo mantello per fare una bandiera. Su di essa egli scrisse un messaggio per ricordare al popolo di difendere la loro religione, la libertà e la pace. Moroni mise la bandiera su una pertica e la chiamò Stendardo della Libertà. Poi, rivestito della sua armatura, si inginocchiò a pregare. Chiese a Dio di proteggere coloro che credevano in Gesù Cristo e pregò perché vi fosse libertà nel paese, chiamandolo Terra di Libertà. Moroni andò tra il popolo, sventolando lo stendardo della libertà, invitò le persone ad aiutarlo a preservare la loro libertà. Le persone accorsero da tutto il paese. Esse promisero di obbedire ai comandamenti di Dio e di combattere per la libertà. Quando Amalichia vide quanti Nefiti si erano uniti a Moroni, si spaventò. Egli e i suoi seguaci se ne andarono per unirsi ai Lamaniti. Moroni e il suo esercito cercarono di fermarli, ma Amalichia e alcuni dei suoi uomini riuscirono a fuggire. Moroni fece mettere uno stendardo della libertà su ogni torre nella terra dei Nefiti. I Nefiti avevano conservato la loro libertà e tornarono a vivere in pace.
Capitolo 33. Gli uomini del re contro gli uomini liberi. Alcuni Nefiti chiesero al giudice supremo Paoran di cambiare alcune leggi. Quando Paoran si rifiutò, queste persone si adirarono e volevano deporre Paoran da giudice supremo. Essi volevano avere un re, non dei giudici. Si chiamavano uomini del re e speravano che uno di loro diventasse re e avesse potere sul popolo. I Nefiti, che volevano tenere Paoran come giudice supremo, erano chiamati uomini liberi. Essi volevano essere liberi di vivere e di adorare Dio come preferivano. Il popolo votò per scegliere tra gli uomini liberi e gli uomini del re. La maggior parte dei voti andarono agli uomini liberi. Nel frattempo Amalichia stava radunando un grande esercito di Lamaniti per attaccare i Nefiti. Quando gli uomini del re seppero dell'arrivo dei Lamaniti, ne furono lieti e si rifiutarono di contribuire a difendere il loro paese. Il comandante Moroni si adirò contro gli uomini del re perché non volevano combattere. Egli si era adoperato tenacemente per mantenere liberi i Nefiti. Egli chiese al governatore di avere il potere di obbligare gli uomini del re a scegliere se combattere i Lamaniti o essere messi a morte. Quando il governatore Paoran gli conferì questo potere, Moroni condusse il suo esercito contro gli uomini del re. Molti uomini del re furono uccisi, alcuni furono messi in prigione. I rimanenti acconsentirono a difendere il loro paese contro i Lamaniti.
Capitolo 34. Elaman e i 2000 giovani guerrieri. Il popolo di Ammon aveva promesso a Dio che non avrebbe mai più combattuto. Essi vivevano vicino ai Nefiti e i Nefiti li proteggevano. Quando i nemici del popolo di Ammon attaccarono i Nefiti, il popolo di Ammon voleva venir meno alla promessa e aiutare i Nefiti a combattere. Elaman e gli altri capi dei Nefiti non volevano che il popolo di Ammon venisse meno alla promessa fatta a Dio. I giovani figli del popolo di Ammon non avevano fatto questa promessa. Essi volevano aiutare l'esercito Nefita a combattere per la libertà. 2000 di questi giovani vollero andare a difendere il loro paese. Chiesero a Elaman di essere il loro capo. Questi giovani erano valorosi, coraggiosi e forti. Erano anche onesti e degni di fiducia e osservavano i comandamenti di Dio. Elaman condusse i suoi 2000 giovani guerrieri in battaglia. Egli li chiamava figli suoi ed essi lo chiamavano padre. I figli di Elaman, anche se non avevano mai combattuto, non avevano timore. Le loro madri avevano insegnato loro che se avessero avuto fede in Dio, egli li avrebbe aiutati. Elaman e il suo esercito combatterono numerose battaglie contro i Lamaniti. Questi giovani obbedivano a tutti gli ordini di Elaman. Essi combatterono coraggiosamente e contribuirono a respingere il nemico. Dopo la battaglia, Elaman scoprì che tutti i suoi figli erano stati feriti, ma nemmeno uno era stato ucciso. Era un miracolo. Elaman fu molto felice. Sapeva che quei giovani erano stati protetti per la loro grande fede in Dio.
Capitolo 35. Il comandante Moroni e Paoran. Il comandante Moroni fu felice di udire che Elaman e il suo esercito avevano ripreso molte delle terre che i Lamaniti avevano sottratto ai Nefiti. Ma Elaman e il suo esercito avevano bisogno di aiuto. Essi non avevano soldati a sufficienza per difendere tante città. Il comandante Moroni scrisse una lettera a Paoran, giudice supremo e governatore. Egli chiedeva a Paoran di mandare altri soldati ad aiutare l'esercito di Elaman. I Lamaniti attaccarono una città nefita che Elaman aveva ripreso. Uccisero molti Nefiti e scacciarono gli altri dalla città. Adirato con i capi del governo perché non avevano mandato aiuto, Moroni scrisse un'altra lettera a Pahoran. Il comandante Moroni scrisse che molti erano stati uccisi perché Pahoran non aveva mandato altri soldati. Se Pahoran non avesse inviato immediatamente uomini e cibo, Moroni avrebbe condotto il suo esercito contro Zarahemla e avrebbe preso quello di cui l'esercito aveva bisogno. Poco dopo Moroni ricevette una lettera da Pahoran. Questi era molto addolorato per le sofferenze di Moroni e del suo esercito. Pahoran informava Moroni che un gruppo di nefiti malvagi, chiamati uomini del re, non lo volevano come giudice supremo. Essi avevano scacciato da Zarahemla lui e i suoi sostenitori. Pahoran aggiungeva che stava raccogliendo un esercito per cercare di riprendere Zarahemla. Gli uomini del re avevano scelto un re come capo e si erano uniti ai Lamaniti. Pahoran non era adirato per quello che Moroni aveva scritto. Anche egli voleva che i nefiti fossero liberi. Egli chiedeva a Moroni di condurre alcuni uomini in suo aiuto, aggiungendo che se Moroni avesse raccolto altri uomini lungo il cammino, l'esercito congiunto avrebbe potuto riprendere Zarahemla. Il comandante Moroni fu felice di sapere che Pahoran era rimasto fedele al suo paese e che desiderava ancora che il suo popolo fosse libero. Con pochi uomini Moroni andò incontro a Pahoran. Egli portava lo stendardo della libertà e lungo il cammino migliaia di uomini si unirono a loro. Gli eserciti congiunti di Moroni e Pahoran marciarono contro Zarahemla, uccisero il re dei nefiti malvagi e fecero prigionieri i suoi uomini. Moroni quindi mandò cibo e 12.000 soldati in aiuto degli eserciti nefiti. Questi eserciti scacciarono i Lamaniti e il paese fu di nuovo in pace.
Capitolo 36. Agot. Circa 55 anni prima della nascita di Gesù Cristo, migliaia di uomini, donne e bambini nefiti lasciarono Zarahemla ed emigrarono verso nord. Uno di loro, un uomo di nome Agot, costruì una grande nave e la varò nel mare occidentale. Molti nefiti si imbarcarono su questa nave, portando con sé cibo e provviste, e salparono verso nord. Agot costruì altre navi che portarono molte persone in un paese a nord. La prima nave tornò a prendere altre persone. Salpò un'altra nave, nessuna delle navi fece ritorno e i nefiti non seppero mai cosa era accaduto a quelle persone.
Capitolo 37. Nefi e Lei in carcere. Nefi e Lei erano figli di Elaman. Elaman voleva che essi fossero retti come quelli di Lei e Nefi, che avevano lasciato Gerusalemme. Elaman insegnò ai suoi figli a credere in Gesù Cristo. Essi impararono che il perdono si ottiene tramite la fede e il pentimento. Nefi e Lei andarono a predicare la parola di Dio ai Nefiti e ai Lamaniti. Migliaia di persone furono battezzate. Quando Nefi e Lei arrivarono nel paese di Nefi, un esercito lamanita li gettò in carcere e li lasciò senza cibo per molti giorni. I lamaniti vennero alla prigione per uccidere Nefi e Lei, ma non riuscirono a farlo perché essi erano protetti da un cerchio di fuoco che avrebbe bruciato chiunque avesse tentato di toccarli. Nefi e Lei non venivano bruciati dal fuoco. Essi dissero ai lamaniti che il potere di Dio li proteggeva. La terra e le mura della prigione cominciarono a tremare. Una nuvola di oscurità ricoprì tutte le persone che si trovavano nel carcere, che rimasero terrorizzate. Una voce parlò dall'oscurità. Era una voce tenue, come un sussurro, e tuttavia tutti potevano udirla. La voce disse al popolo di pentirsi e di non cercare più di uccidere Nefi e Lei. La voce parlò tre volte e la terra e le mura della prigione continuarono a tremare. I lamaniti non potevano scappare perché era troppo buio ed erano troppo spaventati. Un nefita che era appartenuto alla chiesa vide splendere nell'oscurità i volti di Nefi e Lei. Nefi e Lei parlavano e guardavano verso il cielo. L'uomo disse ai lamaniti di guardare Essi si chiesero con chi stessero parlando, Nefi e lei. Quell'uomo, che si chiamava Aminadab, disse ai Lamaniti che Nefi e lei parlavano con gli angeli. I Lamaniti chiesero a Aminadab come potevano essere liberati da quella nuvola di oscurità. Egli disse loro di pentirsi e di pregare sino a quando avessero avuto fede in Gesù Cristo. I Lamaniti pregarono e infine la nuvola scomparve. Quando l'oscurità svanì, il popolo vide una colonna di fuoco tutto attorno a loro. Il fuoco non li bruciava, come non bruciava le mura della prigione. I Lamaniti provarono una grande gioia e lo Spirito di Dio riempì i loro cuori. Una voce sussurrò loro che sarebbero stati confortati per la loro fede in Gesù Cristo. I Lamaniti guardarono per vedere da dove veniva la voce. Videro gli angeli che scendevano dal cielo. Circa 300 persone videro e udirono ciò che accadde in prigione. Esse andarono a raccontarlo agli altri. La maggior parte dei Lamaniti credette loro e deposero le armi. I Lamaniti cessarono di odiare i Nefiti e restituirono loro le terre di cui li avevano privati. I Lamaniti diventarono un popolo più retto dei Nefiti. Molti Lamaniti andarono con Nefi e lei ad ammaestrare sia i Nefiti che i Lamaniti.
Capitolo 38. L'assassinio del giudice supremo. Degli uomini malvagi divennero giudici dei Nefiti. Essi punivano i giusti, ma non i malvagi. Nefi era addolorato alla vista di una così grande malvagità tra il popolo. Un giorno stava pregando su una torre nel suo giardino. Il suo giardino era situato presso la strada maestra che portava a un mercato di Zarahemla. Le persone che passavano lungo la strada udirono Nefi che pregava. Si radunò una grande folla che si chiedeva perché egli fosse tanto triste. Quando Nefi vide quelle persone, disse loro di essere triste a causa della loro malvagità. Egli disse loro di pentirsi. Egli li ammonì che se non si fossero pentiti, i loro nemici si sarebbero impossessati delle loro case e città, e il Signore non li avrebbe aiutati a combattere i loro nemici. Nefi disse che i Nefiti erano più malvagi dei Lamaniti, poiché ai Nefiti erano stati insegnati i comandamenti, ma essi non li obbedivano. Egli disse che se i Nefiti non si fossero pentiti, sarebbero stati distrutti. Là c'erano alcuni dei giudici malvagi. Essi volevano che le persone presenti punissero Nefi per aver parlato contro di loro e le loro leggi. Alcune persone si dissero d'accordo con i giudici malvagi. Altre credettero a Nefi. Sapevano che era un profeta e che diceva la verità. Nefi disse al popolo che essi si erano ribellati contro Dio e sarebbero stati presto puniti se non si fossero pentiti. Nefi disse al popolo di andare a cercare il loro giudice supremo. Disse che egli giaceva nel suo sangue, ucciso da un fratello che voleva il suo posto. 5 uomini che erano tra la folla accorsero a vedere il giudice supremo. Essi non credevano che Nefi fosse un profeta di Dio. Quando videro Sizoram, il giudice supremo, che giaceva nel suo sangue, caddero a terra spaventati. Ora essi sapevano che Nefi era un profeta. I servi di Sizoram avevano già trovato il giudice supremo ed erano corsi a dirlo al popolo. Essi tornarono e trovarono i 5 uomini che giacevano a terra. Il popolo pensava che quei 5 uomini avessero ucciso Sizoram. Gettarono quei 5 uomini in prigione. Poi fecero sapere a tutta la città che il giudice supremo era stato ucciso e che i suoi assassini erano in prigione. Il giorno dopo, tutti andarono là dove doveva essere sepolto il giudice supremo. I giudici che si erano trovati nel giardino di Nefi chiesero dove si trovavano i 5 uomini. I giudici chiesero di vedere gli accusati. Gli accusati dell'omicidio erano i 5 uomini che erano corsi dal giardino di Nefi a vedere il giudice supremo. I 5 uomini dissero di aver trovato il giudice supremo che giaceva nel suo sangue, proprio come Nefi aveva detto. Allora i giudici accusarono Nefi di aver mandato qualcuno a uccidere Sizoram. Sapendo che Nefi era un profeta, i 5 uomini contraddissero i giudici, ma essi non vollero ascoltare. Fecero quindi legare Nefi. i giudici offrirono a Nefi del denaro e gli promisero salva la vita se avesse detto di aver complottato per far uccidere il giudice supremo. Nefi disse ai giudici di pentirsi della loro malvagità. Poi disse loro di andare a casa di Seantum, fratello di Sizoram. Nefi disse loro di chiedere a Seantum se egli e Nefi avevano complottato per uccidere Sizoram. Nefi disse che Seantum avrebbe detto di no. Quindi i giudici dovevano chiedere a Seantum se egli avesse ucciso suo fratello. Seantum avrebbe ancora detto no, ma i giudici avrebbero trovato del sangue sul suo mantello. Nefi disse che Seantum avrebbe tremato e sarebbe impallidito, e infine avrebbe confessato di aver ucciso suo fratello. I giudici andarono a casa di Seantum e tutto avvenne come Nefi aveva detto. Nefi e i cinque uomini furono liberati. Mentre la gente si allontanava dalla casa di Nefi, alcuni dicevano che egli era un profeta, altri che era un dio. Nefi tornò a casa, sempre triste per la loro malvagità.
Capitolo 39. Nefi riceve un grande potere. Nefi stava tornando a casa e pensava alle cose che il Signore gli aveva mostrato e alla malvagità dei nefiti. Egli era triste per la loro malvagità. Il Signore parlò a Nefi e lo elogiò per la sua obbedienza e i suoi incessanti sforzi nel diffondere il Vangelo. A Nefi era stato dato il potere di fare qualsiasi cosa. Il Signore sapeva che egli avrebbe fatto buon uso di questo potere. Il Signore disse a Nefi di avvertire i nefiti che se non si fossero pentiti sarebbero stati distrutti. Nefi cominciò subito ad ammonire il popolo. I nefiti non vollero credere a Nefi. Cercarono anzi di gettarlo in prigione, ma il potere di Dio lo protesse. Nefi proclamava la parola di Dio a tutti i nefiti. Ma il popolo diventò ancora più malvagio e cominciarono a combattersi l'un l'altro. Nefi pregò perché venisse una carestia, sperando che la mancanza di cibo avrebbe reso umili i nefiti e li avrebbe aiutati a pentirsi. La carestia venne. Non pioveva più. Il terreno si seccò e il grano non poté crescere. Il popolo smise di combattere. I nefiti erano affamati e molti di loro morirono. I sopravvissuti cominciarono a ricordare il Signore e ciò che Nefi aveva detto loro. Il popolo si pentì dei suoi peccati, quindi implorò i giudici di chiedere a Nefi di porre fine alla carestia. I giudici andarono da Nefi. Quando Nefi vide che il popolo era diventato umile e si era pentito, chiese al Signore di porre fine alla carestia. Il Signore esaudì la preghiera di Nefi. Cominciò a piovere. Presto i raccolti crebbero di nuovo. Il popolo glorificò Dio e capì che Nefi era un grande profeta. La maggior parte dei nefiti si unì alla chiesa. Diventarono ricchi e le loro città crebbero. C'era pace nel paese. Poi alcuni nefiti che in precedenza si erano uniti ai Lamaniti attaccarono i nefiti. I nefiti cercarono di sconfiggere i loro nemici, che erano diventati ladroni di Gadianton, ma non ci riuscirono, poiché anch'essi erano di nuovo diventati malvagi. Quando i nefiti si comportavano rettamente, il Signore li benediceva. Quando erano orgogliosi e dimenticavano il Signore, egli mandava loro delle afflizioni per indurli a ricordarsi di Lui.
Capitolo 40. Samuele il Lamanita parla di Gesù Cristo. I Lamaniti obbedivano ai comandamenti di Dio. Essi diventarono più giusti dei nefiti. Samuele, un profeta lamanita, andò a Zaraemla a predicare ai malvagi nefiti. Disse loro di pentirsi. I nefiti scacciarono Samuele fuori della città. Egli iniziò il viaggio di ritorno verso il suo paese. Ma il Signore disse a Samuele di ritornare a Zaraemla e di dire a quel popolo le cose che egli avrebbe messo nel suo cuore. I nefiti non consentirono a Samuele di rientrare in città, perciò egli salì sulle mura e predicò di lassù. Egli profetizzò che entro 400 anni i Nefiti sarebbero stati distrutti, a meno che il popolo non si fosse pentito e avesse avuto fede in Gesù Cristo. Samuele disse ai Nefiti che Gesù Cristo sarebbe nato entro 5 anni e che avrebbe salvato tutti coloro che avessero creduto in lui. Samuele parlò loro dei segni della nascita di Gesù. Sarebbe apparsa una nuova stella e la sera prima della nascita di Gesù non sarebbe scesa l'oscurità. Poi Samuele parlò loro dei segni della morte di Gesù. Vi sarebbero stati 3 giorni di assoluta oscurità. Il sole, la luna e le stelle non sarebbero apparsi in cielo. Vi sarebbero stati tuoni, lampi e terremoti. Le montagne sarebbero crollate e molte città sarebbero state distrutte. Alcuni Nefiti credettero a Samuele e si pentirono dei loro peccati. Essi andarono da Nefi, un Nefita retto, in modo che egli potesse battezzarli. Il resto dei Nefiti non credette a Samuele. Gli scagliarono contro delle pietre e delle frecce, ma il Signore lo proteggeva e né pietre né frecce lo colpirono. Quando il popolo vide che egli non poteva essere colpito, molti altri credettero in lui e andarono da Nefi a farsi battezzare. Anche Nefi parlò di Gesù al popolo. Voleva che credessero in Gesù, si pentissero e si facessero battezzare. Tuttavia, la maggior parte dei Nefiti non credette a Samuele. Essi cercarono di catturarlo. Samuele saltò giù dalle mura e fuggì nel suo paese. Samuele cominciò ad ammaestrare i Lamaniti. Non si sentì più parlare di lui tra i Nefiti.
Capitolo 41. I segni della nascita di Cristo. Nefi, figlio di Elaman, consegnò i sacri annali e le scritture al suo figlio maggiore Nefi. I Nefiti videro i grandi segni e miracoli che i profeti avevano detto che sarebbero accaduti prima della nascita di Gesù. Ma alcuni Nefiti dissero che il tempo della nascita di Gesù era già passato. Si facevano beffe di coloro che credevano ancora nelle profezie di Samuele il Lamanita. Le persone che credevano in Gesù Cristo e nei profeti si sentivano tristi al pensiero che qualcosa potesse impedire che le profezie si adempissero. Il popolo attendeva fedelmente una notte durante la quale non vi fosse oscurità. Questo era uno dei segni che Gesù Cristo era nato. Coloro che non credevano in Gesù Cristo stabilirono una data in cui uccidere tutti i credenti se il segno non fosse venuto. Nefi era triste a causa della malvagità di coloro che non credevano nel Salvatore. Nefi pregò tutto il giorno per le persone che stavano per essere uccise. Il Signore confortò Nefi e gli disse che quella notte non sarebbe scesa l'oscurità. Gesù sarebbe nato il giorno dopo a Betlem. Quella sera il sole tramontò, ma non venne l'oscurità. Quello era il segno della nascita di Gesù Cristo. Il popolo rimase stupito. Coloro che avevano progettato di uccidere i credenti caddero a terra come morti. Essi temevano perché erano stati malvagi. Ora sapevano che il Salvatore sarebbe nato e che le parole dei profeti erano vere. Ci fu luce per tutta la notte. Quando il sole sorse il mattino dopo, il popolo sapeva che Gesù Cristo sarebbe nato quel giorno. Le profezie si erano adempiute. Una nuova stella apparve nel cielo, proprio come avevano detto i profeti. Satana si sforzò ancora di indurre il popolo a non credere nei segni che avevano visto, ma i più credettero. Nefi e gli altri dirigenti della Chiesa battezzarono tutti coloro che credettero e si pentirono. Nel paese si sparsero liete novelle perché le preghiere dei profeti si erano adempiute. Gesù Cristo era nato.
Capitolo 42. I segni della crocifissione di Cristo. Erano passati 33 anni da quando le persone avevano veduto i segni della nascita di Gesù Cristo. Ora esse attendevano di vedere il segno della sua morte, 3 giorni di oscurità. Alcuni non credevano che il segno sarebbe venuto e si disputavano con coloro che credevano. Un giorno ci fu una grande tempesta. Si levò un vento impetuoso. I fulmini lampeggiavano e i tuoni scuotevano tutta la terra. La città di Zarahemla prese fuoco. La città di Moroni sprofondò nel mare. La città di Moronia fu sepolta. Un terremoto scosse tutta la terra. Le strade maestre furono interrotte e gli edifici erano crollati. Molte città andarono distrutte e molte persone rimasero uccise. La tempesta e il terremoto durarono circa 3 ore. Quando la tempesta e il terremoto cessarono, fitte tenebre coprirono il paese. Non c'era luce da nessuna parte. L'oscurità era quasi palpabile. L'oscurità durò 3 giorni. Le candele non si accendevano. Le persone non poterono vedere né il sole, né la luna, né le stelle. Le persone piangevano per l'oscurità, la distruzione e la morte. Erano dispiaciute di non essersi pentite dei loro peccati. Poi il popolo udì la voce di Gesù Cristo. Gesù parlò loro della terribile distruzione che si era abbattuta sul paese. Egli disse che le persone più malvagie erano state uccise. Disse che coloro che non erano stati uccisi dovevano pentirsi. Se si fossero pentiti e fossero venuti a lui, egli li avrebbe benedetti. Le persone rimasero talmente stupite nell'udire quella voce che smisero di piangere. Ovunque ci fu un grande silenzio per molte ore. Poi Gesù parlò di nuovo, dicendo di aver spesso cercato di aiutare il popolo. Se ora si fossero pentiti, potevano ancora ritornare a lui. Alla fine dei 3 giorni le tenebre scomparvero. Il popolo si rallegrò e ringraziò felice il Signore.
Capitolo 43. Gesù Cristo appare ai Nefiti. Molti Nefiti si radunarono attorno al Tempio di Abbondanza. Erano stupiti per i grandi cambiamenti che erano avvenuti nel paese. Le persone parlavano di Gesù Cristo e del segno della sua morte. Mentre stavano parlando, udirono una voce sommessa proveniente dal cielo che fece ardere i loro cuori. Da principio non riuscivano a capire cosa diceva la voce, ma la terza volta che la voce parlò, poterono capirla. Era la voce del Padre Celeste. La voce presentò Gesù Cristo e disse al popolo di ascoltarlo. Gesù Cristo scese dal cielo e stette tra le persone. Esse temevano di parlare perché non capivano cosa stava accadendo. Pensavano che Gesù fosse un angelo. Egli disse loro di essere Gesù Cristo, colui che i profeti avevano detto che sarebbe venuto. Gesù disse alle persone di farsi avanti e di toccare i segni nel suo fianco, nelle sue mani e nei suoi piedi, lasciati dai chiodi quando era stato crocifisso. Gesù voleva che le persone capissero che egli era il loro Dio e che era morto per i loro peccati. Ad una le persone toccarono i segni nel fianco, nelle mani e nei piedi di Gesù e capirono che egli era il Salvatore. Allora il popolo lodò Gesù e cadde ai suoi piedi per adorarlo. Gesù chiamò a sé Nefi e altri 11 uomini. Egli conferì loro il potere del sacerdozio e mostrò loro il modo giusto di battezzare. Egli disse ai Nefiti di credere in lui, di pentirsi e di osservare i comandamenti. Se non lo avessero fatto, non sarebbero potuti entrare nel suo regno. Gesù insegnò ai Nefiti come dovevano pregare il Padre Celeste. Parlò loro anche del digiuno e disse che sarebbero stati perdonati se a loro volta si fossero perdonati gli uni gli altri. Dopo aver insegnato loro molte cose, Gesù li esortò a tornare alle loro case e a meditare e pregare sulle cose che egli aveva detto. I Nefiti cominciarono a piangere. Essi non volevano che Gesù se ne andasse allora. Gesù amava i Nefiti. Disse loro di portare da lui le persone ammalate e afflitte, in modo che egli potesse guarirle. Gesù guarì quelle persone tutti si inchinarono e lo adorarono.
Capitolo 44. Gesù Cristo benedice i bambini. Gesù Cristo disse ai nefiti di portargli i loro bambini. I bambini si sedettero a terra vicino a Gesù. Il Salvatore disse alle persone di inginocchiarsi. Quindi si inginocchiò anche lui e pregò il Padre Celeste. La preghiera del Salvatore fu così meravigliosa che non poté essere scritta. Riempì i nefiti di gioia. Dopo aver pregato, Gesù disse che i nefiti sarebbero stati benedetti a motivo della loro fede. L'amore e la felicità che sentiva erano così grandi che egli pianse. Poi prese i bambini ad uno e li benedisse. Egli pregò il Padre Celeste per loro, poi pianse di nuovo. Gesù disse ai nefiti di guardare ai loro figli. E mentre le persone guardavano, gli angeli scesero dal cielo e circondarono i bambini. I bambini e gli angeli furono circondati dal fuoco.
Capitolo 45. Gesù Cristo spiega il sacramento e la preghiera. Gesù Cristo mandò i suoi discepoli a prendere del pane e del vino. Egli disse ai nefiti di sedere a terra. Quando i discepoli tornarono, il Salvatore spezzò il pane e lo benedisse. Egli ne dette ai suoi discepoli e chiese loro di darne alla moltitudine. Gesù disse che coloro che prendono il sacramento promettono di ricordarsi sempre di lui e del suo sacrificio. Essi, quindi, ricevono il suo spirito. Gesù Cristo benedisse il vino e ne dette ai suoi discepoli. I discepoli ne dettero alla moltitudine. Gesù disse che coloro che prendono il sacramento promettono di osservare i suoi comandamenti. Gesù disse di nuovo ai suoi discepoli che chiunque prende il sacramento e si ricorda sempre di lui avrà il suo spirito. Egli disse ai suoi discepoli che sarebbero stati benedetti se avessero osservato i suoi comandamenti. Egli disse loro di pregare sempre e di farlo come avevano visto fare a lui. Il Salvatore disse a tutti i nefiti di pregare il Padre in nome suo. Egli comandò loro di pregare anche insieme ai loro familiari. Egli disse che le persone dovevano riunirsi spesso. Esse dovevano accogliere con gioia le altre persone alle loro riunioni, pregare per loro e dare loro il buon esempio. Il Salvatore dette ai suoi discepoli il potere di conferire lo Spirito Santo. Quindi una nuvola ricoprì la moltitudine, sì che soltanto i discepoli videro Gesù Cristo ascendere al cielo.
Capitolo 46. Gesù Cristo ammaestra i nefiti e prega con loro. I nefiti che avevano veduto Gesù Cristo dissero ai loro amici che egli sarebbe tornato il giorno dopo. Molte persone fecero di tutto per essere l'indomani nel luogo in cui Gesù si sarebbe trovato. Il mattino dopo, Nefi e gli altri discepoli ammaestrarono la moltitudine che si era radunata. I discepoli quindi pregarono che essi potessero ricevere lo Spirito Santo. Nefi scese nell'acqua e fu battezzato. Quindi egli battezzò gli altri discepoli. Dopo essere stati battezzati, i discepoli ricevettero lo Spirito Santo. Il fuoco sembrò circondarli e gli angeli scesero dal cielo per ammaestrarli. Mentre gli angeli erano con i discepoli, Gesù venne e stette in mezzo a loro. Cristo disse ai nefiti di inginocchiarsi, poi disse ai suoi discepoli di pregare. Mentre pregavano, Gesù si allontanò un poco dalla moltitudine e si inginocchiò per pregare il Padre Celeste. Gesù ringraziò il Padre Celeste per aver dato lo Spirito Santo ai suoi discepoli. Poi chiese che lo Spirito Santo fosse dato anche a chiunque avesse creduto alle parole dei discepoli. Gesù benedisse i suoi discepoli mentre pregavano. Egli sorrise loro ed essi diventarono bianchi come il volto e le vesti del Salvatore. Gesù pregò di nuovo per i suoi discepoli. Egli era molto compiaciuto della loro grande fede. Cristo disse alla moltitudine di cessare di pregare, ma di continuare a pregare nel loro cuore. Quindi dette loro il sacramento. Nessuno aveva portato pane o vino, ma il Salvatore li procurò in maniera miracolosa. Gesù Cristo disse ai nefiti che il suo Vangelo sarebbe stato riportato sulla terra negli ultimi giorni. Egli disse loro di studiare le scritture e fece scrivere a Nefi, negli annali, l'adempimento del resto delle profezie di Samuele il Lamanita. Poi Gesù ammaestrò il popolo citando le scritture. Disse loro di insegnarsi a vicenda le cose che egli aveva insegnato loro. Gesù risalì al cielo e i suoi discepoli cominciarono ad ammaestrare le persone. Coloro che credevano venivano battezzati e ricevevano lo Spirito Santo. I nefiti cominciarono ad obbedire a tutti i comandamenti.
Capitolo 47. Gesù Cristo benedice i suoi discepoli. Un giorno, mentre i discepoli stavano digiunando e pregando insieme, Gesù Cristo apparve loro. I discepoli gli chiesero come dovevano chiamare la Chiesa. Gesù disse che doveva essere chiamata con il suo nome, perché era la sua Chiesa. Gesù spiegò ai suoi discepoli che il Padre Celeste lo aveva mandato sulla terra a dare la vita per tutti gli uomini. Egli disse che chiunque si pente, è battezzato nel suo nome e obbedisce ai suoi comandamenti, sarà ritenuto senza colpa al cospetto del Padre Celeste. Il Salvatore disse ai suoi discepoli di fare le cose che gli avevano veduto fare. Egli aveva dato loro l'esempio. Egli disse anche loro di scrivere ciò che avevano veduto e udito, in modo che anche altri potessero saperlo. Gesù chiese ai suoi discepoli cosa volevano da lui. 9 di loro volevano stare con lui dopo la fine della loro vita sulla terra. Gesù promise che quando avrebbero avuto 72 anni sarebbero andati da lui in cielo. Gli altri 3 discepoli non osavano chiedere quello che volevano, ma Gesù lo sapeva. Essi volevano rimanere sulla terra e insegnare il Vangelo sino al ritorno di Gesù. Il Salvatore promise loro che non avrebbero sofferto né dolore né tristezza e non sarebbero morti. Essi avrebbero insegnato il Vangelo sino al suo ritorno. Gesù toccò ogni discepolo, eccetto i 3 che volevano rimanere sulla terra. Poi li lasciò. I 3 discepoli furono presi in cielo, dove videro e udirono molte cose meravigliose. Essi poterono capire meglio le cose di Dio. I loro corpi furono cambiati in modo che non morissero. I 3 discepoli tornarono sulla terra e cominciarono a predicare e battezzare. I malvagi nefiti gettarono i 3 discepoli in carcere e in profondi pozzi, ma il potere di Dio li aiutò a fuggire. Quando furono gettati nelle fornaci e nelle fosse con le bestie feroci, anche allora furono protetti dal potere di Dio. I 3 discepoli continuarono a predicare il Vangelo di Gesù Cristo ai nefiti. Essi stanno ancora predicando il suo Vangelo.
Capitolo 48. La pace in America. Dopo il ritorno di Gesù in cielo, i suoi discepoli istituirono la sua chiesa in tutto il paese. Le persone che si pentivano dei loro peccati venivano battezzate e ricevevano lo Spirito Santo. Presto tutti i nefiti e i lamaniti furono convertiti. Tra loro non c'erano discordie e tutti erano onesti. Non c'erano né ricchi né poveri, le persone dividevano tra loro tutto ciò che possedevano e tutti avevano il necessario. I discepoli compivano molti miracoli nel nome di Gesù Cristo, guarivano gli infermi e riportavano in vita i morti. Il popolo costruiva nuove città dove altre erano state distrutte. Essi obbedivano ai comandamenti di Dio, digiunavano e pregavano, si riunivano spesso per udire la parola di Dio. Il popolo era felice. Non c'erano predoni, né mentitori, né omicidi. Il popolo non era più diviso in nefiti o lamaniti, ma era un solo popolo, i figli di Cristo. Il Signore faceva prosperare il popolo in ogni cosa che faceva. Essi vissero in pace per 200 anni. Il popolo diventò molto ricco.
Capitolo 49. Mormon e i suoi insegnamenti. Molti anni dopo la visita di Gesù Cristo ai Nefiti, un piccolo gruppo di persone lasciò la chiesa e prese il nome di Lamaniti. Infine, quasi tutto il popolo diventò malvagio, sia i Nefiti che i Lamaniti. Un uomo giusto, Ammaron, era custode dei sacri annali. Lo Spirito Santo gli disse di nasconderli in modo che fossero al sicuro. Ammaron disse a Mormon, un bambino di 10 anni, dove erano nascosti gli annali. Ammaron sapeva che poteva fidarsi di Mormon. Quando avrebbe avuto 24 anni, Mormon doveva prendere le tavole di Nefi e scrivere su di esse la storia del suo popolo. Quando Mormon ebbe 11 anni, scoppiò una guerra tra Nefiti e Lamaniti. I Nefiti vinsero e ci fu di nuovo la pace. Ma i Nefiti erano talmente malvagi che il Signore tolse di fra loro i 3 discepoli, cosicché non vi furono più miracoli e guarigioni. Lo Spirito Santo non guidava più il popolo. Quando Mormon ebbe 15 anni, gli apparve Gesù Cristo. Mormon imparò molte altre cose sul Salvatore e sulla sua bontà. Mormon voleva predicare al popolo, ma Gesù gli disse di non farlo perché il popolo era troppo malvagio e il loro cuore era contrario a Dio. Scoppiò presto un'altra guerra. Mormon era alto e robusto e i Nefiti lo scelsero come comandante del loro esercito. I Nefiti combatterono i Lamaniti per molti anni. Mormon cercava di incoraggiare il suo popolo a combattere per difendere le loro famiglie e le loro case. Tuttavia i Nefiti erano diventati talmente malvagi che il Signore non volle aiutarli. Mormon disse ai Nefiti che sarebbero stati risparmiati soltanto se si fossero pentiti e si fossero fatti battezzare, ma il popolo rifiutò. Le persone si vantavano della loro forza, dicendo che avrebbero ucciso tutti i Lamaniti. A causa della malvagità dei Nefiti, Mormon si rifiutò di guidarli più a lungo. I Lamaniti cominciarono a sconfiggere i Nefiti in ogni battaglia. Mormon decise di guidare il nuovo esercito Nefita. Egli sapeva che i malvagi Nefiti non potevano vincere la guerra. Essi non si pentivano né pregavano per avere l'aiuto di cui avevano bisogno. Mormon prese tutti gli annali dalla collina dove Ammaron li aveva nascosti e scrisse per le persone che un giorno li avrebbero letti. Egli voleva che tutti, compresi i giudei, conoscessero Gesù Cristo, si pentissero e fossero battezzati e poi mettessero in pratica il Vangelo e fossero felici. Lo Spirito comandò a Mormon di mettere le piccole tavole di Nefi che contenevano le profezie sulla venuta di Cristo, insieme alle tavole di Mormon. Mormon guidò i Nefiti nel paese di Cumora, dove essi si prepararono a combattere di nuovo contro i Lamaniti. Mormon stava diventando vecchio. Egli sapeva che quella sarebbe stata l'ultima battaglia. Non voleva che i Lamaniti trovassero i sacri annali e li distruggessero. Consegnò quindi le tavole di Mormon a suo figlio Moroni e nascose il resto delle tavole nella collina di Cumora. I Lamaniti attaccarono e uccisero tutti i Nefiti, eccetto 24. Mormon fu ferito. Mormon era rattristato che tanti Nefiti fossero morti, ma sapeva che essi erano morti perché avevano respinto Gesù. Mormon aveva cercato di insegnare ai Nefiti la verità. Aveva detto loro quanto è importante aver fede in Gesù Cristo. Egli aveva cercato di insegnare loro ad avere speranza grazie all'espiazione di Gesù Cristo e ad avere carità, che è il puro amore di Cristo. E Mormon aveva scritto delle lettere a suo figlio Moroni, il quale a sua volta predicava il Vangelo ai Nefiti. Mormon scrisse della terribile malvagità dei Nefiti. Disse a Moroni di rimanere fedele a Gesù Cristo. I Lamaniti uccisero Mormon e tutti i Nefiti, eccetto Moroni, il quale terminò di scrivere gli annali.
Capitolo 50. I Giarediti lasciano Babele. Giared e suo fratello erano uomini retti che vivevano in una città chiamata Babele. Essi vissero centinaia di anni prima dei Nefiti. La maggior parte degli abitanti di Babele era malvagia. Essi costruirono una torre per cercare di arrivare al cielo. Il Signore si adirò e confuse la loro lingua. Giared chiese a suo fratello di pregare il Signore per implorarlo di non confondere la lingua dei loro parenti e amici. Il fratello di Giared pregò e il Signore esaudì la sua preghiera. Giared, suo fratello e tutti i loro familiari e amici poterono continuare a capirsi. Il Signore disse al fratello di Giared di raccogliere i suoi parenti e amici e di lasciare il paese. Essi presero con sé i loro animali e ogni genere di sementi. Il Signore disse che avrebbe guidato i Giarediti in una terra promessa. I Giarediti catturarono pesci e uccelli da portare con sé. Essi presero degli sciami di api. I Giarediti viaggiarono nel deserto. Il Signore parlava loro da una nuvola e indicava loro in che direzione dovevano andare. Il Signore disse che il popolo che vive nella terra promessa deve servire il Signore, altrimenti sarà distrutto. Quando i Giarediti arrivarono sulla riva del mare, piantarono le tende. Essi rimasero vicino al mare per 4 anni.
Capitolo 51. I Giarediti raggiungono la terra promessa. Mentre i Giarediti erano accampati sulla riva del mare, il fratello di Giared dimenticò di pregare. Il Signore gli apparve in una nuvola e gli disse di pentirsi. Il fratello di Giared si pentì e pregò. Il Signore perdonò il fratello di Giared, ma gli disse che non doveva peccare mai più. Il Signore disse al fratello di Giared di costruire delle barche per portare il suo popolo nella terra promessa. Il Signore spiegò al fratello di Giared come doveva costruire le barche. Le barche erano costruite in modo che fossero stagne, sicché l'acqua non potesse entrarvi. Il fratello di Giared si chiedeva come le persone che si trovavano nelle barche potevano avere l'aria per respirare. Egli chiese al Signore cosa doveva fare. Il Signore gli disse di fare un foro in alto e uno in basso in ogni barca. Il foro si poteva aprire per lasciare entrare l'aria e chiudere per tenere fuori l'acqua. Il fratello di Giared disse al Signore che all'interno delle barche non c'era luce. Il Signore gli chiese di pensare a una maniera per illuminare l'interno delle barche. La luce per le barche non poteva provenire dal fuoco, né da finestre, poiché si sarebbero spezzate. Il fratello di Giared si recò su una montagna e tagliò da una roccia 16 piccole pietre. Le pietre sembravano vetro trasparente. Egli prese 2 pietre per ognuna delle 8 barche. Il fratello di Giared portò le 16 pietre sulla cima di un monte. Là egli pregò il Signore. Il fratello di Giared chiese al Signore di toccare le pietre in modo che esse potessero illuminare l'interno delle barche. Il Signore toccò ogni pietra con il suo dito. Poiché il fratello di Giared aveva una grande fede, vide il dito del Signore che gli apparve come il dito di un uomo. Poi il Signore si mostrò al fratello di Giared. Gesù disse che coloro che credono in Lui avranno la vita eterna. Gesù insegnò e mostrò al fratello di Giared molte cose. Gesù gli disse di scrivere ciò che aveva veduto e udito. Il fratello di Giared portò le pietre giù dalla montagna. Mise una pietra a ogni estremità di ogni barca. Le pietre illuminavano l'interno delle barche. I Giarediti entrarono nelle barche con i loro animali e il cibo. Il Signore fece sorgere un vento impetuoso che spinse le barche verso la terra promessa. Il Signore li protesse sul mare tempestoso. Essi ringraziavano il Signore e cantavano le sue lodi. Dopo 344 giorni trascorsi in mare, le barche raggiunsero la riva della terra promessa. Quando i Giarediti uscirono dalle barche, si inginocchiarono e piansero lacrime di gioia. I giarediti costruirono case e coltivarono la terra nella terra promessa. Essi insegnarono ai loro figli ad ascoltare il Signore e a obbedire alle sue parole.
Capitolo 52. La distruzione dei giarediti. I giarediti crebbero di numero e diventarono ricchi. Essi scelsero di avere come capo un re. Passarono molti anni e i giarediti diventarono malvagi. Il Signore mandò dei profeti a dire loro di pentirsi per non essere distrutti. Il popolo non volle ascoltare i profeti e cercò di ucciderli. Nel paese vi furono guerre e carestie. Molti giarediti morirono. Il Signore mandò un altro profeta di nome Eter. Eter predicava dal mattino alla sera ed esortava i giarediti a credere in Dio e a pentirsi. Eter disse ai giarediti che se avessero creduto in Dio, un giorno avrebbero vissuto in un mondo migliore insieme al Padre Celeste. Eter disse ai giarediti molte cose importanti, ma essi non vollero credergli e lo obbligarono a lasciare la città. Durante il giorno Eter si nascondeva in una grotta per non essere ucciso. La notte usciva per vedere cosa stava accadendo ai giarediti. Mentre stava nascosto, egli finì di scrivere la storia dei giarediti. Il Signore mandò Eter da Coriantum, che era un malvagio re giaredita. Eter gli disse di pentirsi, altrimenti sarebbe vissuto abbastanza a lungo da vedere la distruzione di tutto il suo popolo. Coriantum e il suo popolo non vollero pentirsi. Egli cercò di far uccidere Eter, ma Eter fuggì e si nascose nella grotta. Il popolo era talmente malvagio che il Signore maledisse il paese. Essi non potevano lasciare gli attrezzi e le spade in nessun luogo, perché il giorno dopo erano scomparsi. Tutti i giarediti combattevano in guerra, anche le donne e i bambini. Coriantum guidava un esercito e un uomo di nome Shiz guidava l'altro. Coriantum e Shiz erano entrambi malvagi. Lo Spirito Santo aveva abbandonato i giarediti a causa della loro malvagità. Satana aveva ogni potere su di loro. I giarediti combatterono fino a quando Coriantum e Shiz furono le uniche persone rimaste in vita. Quando Shiz svenne perché aveva perso molto sangue, Coriantum gli tagliò la testa. La profezia di Eter si era avverata. Coriantum era l'ultimo giaredita rimasto in vita. Fu trovato dal popolo di Zarahemla. Eter finì di scrivere la storia dei giarediti. Essi erano stati distrutti a causa della loro malvagità. Gli annali dei giarediti in seguito furono trovati dai Nefiti.
Capitolo 53. Moroni e i suoi insegnamenti. Dopo la morte di Mormon, Moroni rimase solo. Egli terminò gli annali che suo padre gli aveva affidato. Moroni sapeva che un giorno le tavole d'oro sarebbero state tirate fuori dalla terra. Le parole scritte sulle tavole d'oro parlano di Gesù Cristo. Esse portano testimonianza e insegnano alle persone a vivere rettamente. I malvagi lamaniti uccidevano ogni nefita che non voleva rinnegare Gesù Cristo. Moroni non avrebbe mai rinnegato Gesù Cristo. Egli vagava da un luogo all'altro, nascondendosi ai lamaniti. Moroni scrisse altre cose sulle tavole d'oro, specialmente ai lamaniti degli ultimi giorni. Egli scrisse molte cose importanti, comprese le parole delle preghiere sacramentali. Moroni scrisse che le uniche persone che possono essere battezzate sono quelle disposte a pentirsi dei loro peccati e a servire Gesù Cristo. Moroni voleva che tutti credessero in Gesù Cristo e arrivassero a conoscerlo. Egli disse che tutte le cose buone provengono da Cristo. Moroni scrisse che se le persone amano Dio e lo seguono, possono diventare perfette. Moroni sapeva che dopo la sua morte egli sarebbe risorto e sarebbe vissuto con il Padre Celeste e Gesù Cristo.
Capitolo 54. La promessa del Libro di Mormon. prima di seppellire le tavole per l'ultima volta, Moroni scrisse una promessa ai Lamaniti e a tutti coloro che avrebbero letto gli annali. Egli invitava le persone a leggere gli annali, a meditare su di essi e poi chiedere al Padre Celeste se sono veri. Moroni promise che se le persone avessero chiesto con sincerità, con fede in Cristo, lo Spirito Santo le avrebbe aiutate a sapere che gli annali sono veri. Moroni scrisse che se le persone si pentono, seguono Gesù Cristo e amano il Padre Celeste, possono diventare perfette. Quando Moroni ebbe finito di scrivere sulle tavole d'oro, le nascose in una cassa di pietre sulla collina di Cumora e coprì la cassa con una grossa pietra. La sua opera sulla terra era giunta al termine.